De Giulia è presente. Marini, Conti, Possi, Maggi, Bertolazzi, Passolungo, Arsoni, Brunato, Belloni, Morici, Cazzola e Bonfanti assente giustificata. Perché...
Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Dobbiamo approvare i verbali della seduta del 31 gennaio, la numero 1, 2, 3, 4, 5. La numero 1 erano assenti Bertolazzi e Bonfanti. La numero, quindi pongo in votazione se non ci sono osservazioni, la numero 1, chi è d'accordo? Unanimità. La numero 2, la numero 3, la numero 4, la numero 5 erano assenti Bonfanti. Chi è d'accordo? Cioè sono, ci sono interventi? Chi è d'accordo? Unanimità.
Quindi sull'uno sostenuto Bertolazzi è?
Non c'era Bonfanti. Punto numero 2, approvazione piano finanziario relative scadenze Tari per l'anno 2017. Chiedo all'assessore Bertolazzi di illustrare questo punto.
Buonasera a tutti. Allora, la riflessione su questo punto, come su tutto il resto del Consiglio Comunale di Stasfatto, è stata portata in Commissione Bilancio la scorsa settimana e stasera andiamo sostanzialmente ad approvare il piano finanziario della Tari e le tariffe che sostanzialmente rimangono praticamente invariate e la definizione delle scadenze per la tassa stessa che sono di fatto nel mese di fissate in due rate rispettivamente il 30 aprile e il 31 ottobre con la possibilità di eseguire poi il versamento in un'unica soluzione entro giugno. La riflessione che abbiamo fatto in commissione ha portato ad alcune richieste di chiarimento e se poi ci sono eventualmente altre domande, altre richieste specifiche possiamo vedere di darne risposta nel consiglio di questa sera.
Grazie. Qualcuno chiede la parola? Consigliere Cazzola.
Aspettavamo alcune risposte. Quindi mi aspettavo che l'assessore ci desse. Allora, sì, il primo problema era quell'incremento sul contributo CONAI sulla plastica per 17.500 euro a parità di chili conferiti, che ci sembrava particolarmente strano. Poi avevamo segnalato sicuramente un aumento di 6.000 euro sullo spazzamento strade che non sembra corrispondere al del servizio, un aumento anche sul conferimento del resto, tutto questo sempre con dei chilaggi che restano invariati. Quindi principalmente era il problema del capire. La cifra più importante è quella dei 17.500 a credito, tra virgolette, che potrebbe essere preoccupante se fosse un errore, ecco.
Non è un errore nel senso che abbiamo attivato l'ufficio per avere le risposte rispetto a questi quesiti. I 17.000 euro di credito sono sostanzialmente dovuti al miglioramento qualitativo del rifiuto conferito, Quindi questo ha portato la CONAI a, come dire, riconoscere un vantaggio. Il secondo sono i 6.000 euro, in effetti non corrispondono a nessun miglioramento rispetto al, né all'orario né al servizio, ma è un adeguamento che è stato inserito nel piano finanziario, un adeguamento economico per il personale. Quindi negli anni scorsi non era stato fatto, è stato riconosciuto quest'anno. Queste sono le due cifre fondamentali di cui si parlava. Per quanto riguarda poi il problema del conferimento dell'umido, di fatto la risposta è stata che di fatto questo smaltimento, questa trasformazione, quindi questo questo prodotto che ne deriva dalla trasformazione dell'umido, di fatto non porta nessun vantaggio economico. Questa è la risposta che è stata fornita, per cui è chiaro che non si può prevedere, come dire, un utile che potrebbe essere suddiviso poi e inserito nel piano tariffario. Queste sono le risposte che abbiamo avuto dalla Viglia Ambiente.
Consigliere Morici.
Sì, l'altra richiesta che era emersa in commissione riguardava il numero delle utenze non domestiche. Appunto si fa riferimento a 219 in una tabella, 229 in un'altra, che non collima con la tabella presente all'interno del bilancio stesso. Quindi era capire effettivamente quali siano con riferimento alle utenze non domestiche. Le utenze domestiche invece ci sono due tabelle con due dati differenti, quindi volevamo un chiarimento su questa cosa, dato che incide su quella che poi l'attività che avete, la scelta che avete fatto all'interno del documento, che è quella di aumentare la percentuale a carico delle utenze domestiche a fronte di una diminuzione della percentuale delle utenze non domestiche.
Sì, la diversa dichiarazione dei numeri dipende dal fatto che comunque su questo è stato attivato l'ufficio per un controllo più rigoroso. Di fatto, soprattutto per quanto riguarda le utenze non domestiche, ci sono molteplici partite IVA che di fatto possono essere anche soggetti che svolgono la loro attività sostanzialmente in casa, quindi non rappresentano, non hanno una superficie, non hanno un loco specifico, e questo anche perché la differenza viene tra quello che è registrato nel nostro ufficio commercio e invece quello che ne deriva dalla Camera di Commercio, per cui la valutazione chiaramente è un aspetto sul quale si deve lavorare, e in questo senso il settore commercio è stato proprio incaricato di svolgere con una maggiore precisione questa, in modo da avere una uniformità di valutazioni. Questo è un po'.
Consigliere Morici.
Sì, mi perdoni perché non mi ha risposto, nel senso, nel documento sono 219 o 229, perché a distanza di due righe ci sono due dati differenti. Quindi, dato che le percentuali e il conferimento è stato calcolato su questa base, c'è da capire effettivamente, sembra banale, ma dato che poi incidono sulle percentuali è importante.
Allora, direi che l'incidenza sulle percentuali comunque è minima, nel senso che anche la diversa ripartizione del servizio, di fatto, che era 82-18, inizialmente era 80-20, l'anno scorso abbiamo portato a 82-18, quindi abbiamo incrementato leggermente l'aspetto delle utenze domestiche rispetto alle utenze commerciali. Quest'anno, anche su una riflessione deriva dalla effettiva situazione di difficoltà che soprattutto alcune, soprattutto nell'aspetto delle aziende, si va a verificare, abbiamo ritenuto di ripartire l'83-17, di fatto è un 1% che va ad incidere sul sull'utenza, diciamo, privata di 2-3 euro all'anno. Il numero è 219. La ripartizione è stata fatta su quello.
Se non ci sono più interventi, consigliere Cazzola.
Sì, diciamo che restano le perplessità che avevamo sollevato, nel senso che tra l'altro poi se ne discuterà magari nel momento dell'interrogazione che abbiamo presentato sull'ecocentro, questo discorso del tra virgolette miglior conferimento della plastica ci lascia abbastanza perplessi, perché è un concetto molto aleatorio, no? Questo significa che a discrezione quell'aumento di 17.500 euro può essere cancellato a totale discrezione di Navigli Ambiente, che appunto ha contestato in passato e contesta in parte la qualità, diciamo, della plastica che viene conferita. In effetti è vero che da un punto di vista formale la tariffa complessivamente diminuisce di qualche mille euro, però appunto ci sono questo dato dei 17.500 che è estremamente preponderante, diciamo, nel piano finanziario, così come ci sono i 15.000 euro di risparmio sul 2016. Quindi di fatto, se non ci fossero queste due voci correttive, il servizio costerebbe circa 32.000 euro in più, 30.000 euro in più, no? Quindi abbiamo qualche preoccupazione che poi i 15.000 ragionevolmente l'anno 21 non ci saranno, i 17.500 siano appunto una voce aleatoria che poi potrebbe non ritrovarsi effettivamente riconosciuta nel corso della gestione. Resta il fatto che come dire, abbiamo delle grosse difficoltà a condividere, no, lo spostamento di un ulteriore 1% sulle famiglie, perché in crisi economica ci sono le attività come ci sono le famiglie. Certamente le attività economiche hanno la possibilità di inserire nel loro bilancio i costi della tassa rifiuti, le famiglie certamente non portano a casa nessun vantaggio economico dal fatto di pagare questa tassa, per cui non ci sembra equo caricare ancora sulle famiglie, anche perché rispetto a quello che aveva detto in commissione credo il sindaco, le attività, se noi pigliamo per buone appunto le tabelle che ci vengono proposte, nel 2015 erano 186, oggi sono 219 o 229, quindi comunque stanno aumentando. Quindi spostare sulle famiglie che già ne hanno tante di situazioni difficoltose un ulteriore 1% può essere da un punto di vista strettamente numerico di pochi euro, però è un principio che ci lascia abbastanza perplessi.
Sì, come già ho avuto modo di dire in sede di commissione, l'intervento fatto sulle attività non residenziali era perché queste attività, nonostante i dati, i numeri nel senso come quantità, però come metraggio, sono diminuite le attività, alcuni negozi hanno chiuso e alcune aziende hanno chiuso, quindi praticamente si è ristretto, la torta viene ridistribuita in un modo diverso nei confronti degli altri che rimangono aperti. Quindi la scelta che è stata operata era quella di, sì, è vero, si va a penalizzare un attimino quello che è la famiglia, non è che abbiano un grosso beneficio però anche le attività produttive, perché di fatto in teoria sì, ma in pratica poco, perché comunque quelle che rimangono sarebbero state comunque molto più penalizzate se lasciavamo la tariffa, la percentuale come era prima, e quindi si è fatta questa scelta chiaramente di ritoccare di un punto percentuale sulle attività non produttive e andare a favorire un pochettino dall'altra parte, che ripeto non è una grossa agevolazione, è semplicemente un recuperare almeno parzialmente quel mancato introito che ci sarebbe dato dal fatto che molte aziende hanno chiuso e quindi ci sono meno entrate. Consigliere Cazzola.
Sindaco, la vostra è una scelta politica, certo, e come certo, tutte le scelte sì. politiche è assolutamente vostra e legittima. Non mi può dire che le attività sono diminuite, perché sennò
non
vuol dire che
non il numero può essere che quello che diceva prima Giovanni è stato chiaro, cioè risultano magari alla Camera di Commercio delle attività,
bisogna
vedere se sono ancora chiuse,
mi faccia finire. Allora, un conto è quello che abbiamo chiesto e lo avevamo già chiesto l'anno scorso e naturalmente non è stato fatto, di fare il confronto tra le oltre 500 attività che risultano sul comune di Motta Visconti e che invece a livello di iscrizione al tributo Tari sono 219, e questo è un lavoro che appunto gli uffici devono fare per verificare quelle che sono attività che hanno la residenza a Motta ma non hanno gli uffici a Motta, non hanno fisicamente uno spazio occupato nel nostro comune, e questo è un tipo di discorso. Il piano finanziario dice che le attività che pagano, che sono iscritte all'ufficio tributi e pagano la Tari, sono 219 o 229 a seconda della tabella che guardiamo. Queste attività sono quelle che ci sono e non sono diminuite, è questo che noi contestiamo, anzi la progressione è stata 2015 186, 2016 219, previsione 2017 sempre 219. Quindi la vostra è una scelta politica di caricare sulle famiglie i costi, ma non la giustifichi con una diminuzione delle attività che non è comprovata dai dati ufficiali che ci state sottoponendo nel piano finanziario, perché sennò vuol dire che queste tabelle ve le siete inventate, i dati dicono 219 ancora oggi, punto, non c'è nessuna diminuzione tra gli iscritti alla tassa rifiuti.
Io penso che il Consiglio Comunale debba muoversi secondo delle linee, delle indicazioni culturali e politiche. Noi crediamo che lo spostamento dell'1% rispetto alla ridistribuzione della tassa, se penalizza le famiglie di 2 euro, 2-3 euro in linea generale, poi è chiaro che dipende dalla situazione soggettiva, quindi è un incremento che è assolutamente irrisorio, ripeto, mentre quell'1% rispetto al settore delle aziende, del lavoro, allora incide molto di più. E chiaramente non possiamo, cioè questo non credo che vada a penalizzare più di tanto il privato, quanto invece può andare a sostenere e supportare tutto un mondo del lavoro che in questo momento comunque vive una particolare situazione drammatica. Certo, lo vivono anche le famiglie, ciascuno di noi se ne rende conto tutti i giorni, però se l'1% sposta 2 euro annuali rispetto al settore privato, sposta dai 25 ai 30 euro sul settore aziendale, quindi credo che comunque sia un intervento che non vada assolutamente a penalizzare nessuno. Certamente poi c'è tutta la polemica politica, ci sarà di certo, come c'è sempre stata. Noi riteniamo che questa situazione, in questo momento particolare e storico della situazione nazionale, possa essere un sostegno, un supporto. Certo non è risolutivo, però abbiamo, ci siamo confrontati e la nostra linea, la nostra scelta è stata di questo tipo. Questa sera siamo qui per dire se va bene o no, al di là di tutte le valutazioni sui numeri, questa è la linea e la posizione che noi portiamo avanti. Chi la vuole votare la vota, chi non la vuole votare andrà in giro a dire che penalizziamo le famiglie, lo dicano, tanto poi alla fine faremo i conti alla fine, insomma, ecco.
Ho già fatto due interventi. Scusi? Ah, vabbè, se non ci sono più interventi, dichiarazione di voto. Consigliere Morici.
Sì, anche perché le cose sulla tari sono 2-3, quindi è inutile continuare. Sì, consigliere, assessore Bertolazzi ha ragione. Il discorso è che l'anno scorso è stato l'aumento del 2%, quest'anno l'1%, in proiezione, se vogliamo considerare i documenti che dicono l'85% della produzione in capo alle famiglie, vuol dire che nel breve l'aumento che vorrete apportare sarà del 5%, quindi diventa già un pochettino più gravoso. Ma il nostro problema riguarda proprio la scelta politica in sé, perché in un documento che vedremo successivamente, che è la nota d'aggiornamento, voi dite nei vostri obiettivi politici che l'unico tributo per il quale possono essere approvati aumenti tariffari dovendo conseguire la copertura integrale dei costi sostenuti con la relativa entrata è la Tari. In ogni caso la volontà dell'amministrazione è quella di non aggravare al momento il prelievo fiscale. In linea generale va benissimo, ma il prelievo fiscale per quanto riguarda le famiglie in questi 2 anni è aumentato ed è innegabile. Le aziende aprono, chiudono, non si capisce perché i documenti che presentate e portate in consiglio ogni anno sono sempre da guardare al centesimo, perché non tornano. Qualunque documento, abbiamo passato una commissione di 2 ore a spulciare tutti i documenti perché una tabella non era uguale all'altra. Arrivati qui dite le aziende chiudono, in realtà no, non è così. Voi avete fatto una precisa scelta politica da 2 anni a questa parte di aumentare il prelievo fiscale sulla Tari sulle famiglie. Riguarderà 2 euro se facciamo la media, se guardiamo quello che poi è la situazione di ogni singola famiglia l'aumento non sarà così poco gravoso. Per questo motivo il nostro voto sarà contrario. In seguito vi spiegheremo anche la motivazione per cui saranno contrari altri, perché voi continuate a dire che non aumentate le tasse, ma effettivamente questa sera si vedrà che le tasse vengono aumentate. E ribadisco, per tutte le motivazioni il nostro voto sarà contrario.
Consigliere Cazzola.
Ovviamente mi associo a quanto ha detto il mio capogruppo, tengo a precisare che un'altra cosa che avevamo sollecitato l'anno scorso e che ci sembrava anche questa motivo di equità era il fatto, e mi riferisco a quanto l'anno scorso il sindaco aveva detto in occasione della medesima delibera, che le sanzioni che la polizia locale emetta sul cattivo conferimento, sull'abbandono dei rifiuti eccetera eccetera, finissero nel piano finanziario, perché sono comunque entrate che è giusto che finiscano nel piano finanziario perché sono riferite a questo particolare problema, no? E anche quest'anno abbiamo visto che invece questo tipo di voce non è considerata. Ora, ovviamente non siamo assolutamente in grado di sapere se e quante sanzioni vengono emesse, nonostante purtroppo l'immagine dei rifiuti a Motta sia devastante. Invito ancora, nella prospettiva del prossimo anno, a valutare e a considerare questa nostra richiesta, perché il fatto di sanzionare tutti i cattivi comportamenti e quegli introiti portarli nella tariffa rifiuti credo che sia un atto importante, un segnale anche importante ai cittadini. Ovviamente anche il mio voto sarà contrario.
Altri interventi? Consigliere Brunato. Siamo alle dichiarazioni di voto, però. Ok. No.
Contropausa ancora. No, io volevo, per carità, volevo fare un piccolo intervento in dichiarazione di voto, perché vorrei capire una cosa, cioè continuate a dire le attività commerciali sono in aumento, stiamo parlando, a parte che le attività commerciali sono diverse poi attività produttive, sappiamo benissimo che ci sono geometri, architetti che hanno dovuto prendere l'appartamento o aprire l'attività all'interno della casa per diminuire le spese. Io non so dove vivete voi, cioè qui i negozi ci sono almeno una decina, 7-8 negozi liberi, dove è sempre più difficile portare avanti un'azienda con difficoltà. Voi andate da un momento parlate, siete a favore dei commercianti, ma però voi politicamente, l'ideologia vostra, siete contrari alla produttività. Io volevo far presente che la produttività porta anche a assumere persone che possono far stare bene la propria famiglia. Quindi se qui le attività produttive chiudono, chiude anche le stesse famiglie possono star male, a parte che tutti sono attività produttive piccole dove vivono all'interno di una famiglia. Però non capisco sto astio che avete ogni volta. Io vi posso dire che le spese che ha un'attività commerciale, purtroppo vivo in famiglia, ma non voglio difendere in assoluto, è una questione proprio perché la vivo. Credete a me, è sempre più difficoltoso portare avanti un'attività in questo momento storico. Quindi io non riesco a capire, se stiamo parlando di un aumento eccessivo delle famiglie, state parlando come se una famiglia, che poi anch'io vivo qua, quindi avrò un'agevolazione di qua e pagherò di qua, quindi non è che mi cambierà molto. Però questa capisco che è una costruzione vostra politica, dire adesso, conoscendo voi, domani andrete a dire che aumentate le tasse per le famiglie. Stiamo parlando di una piccola cifra. Io penso che si dovrebbe fare in modo di diminuire sia le famiglie che le attività produttive, allora capisco. Però sinceramente, credete a me, io non la diminuzione non conosco a titoli proprio numerici quanto sarà, però non credo che ci sia sventolare una situazione, no, dovete alle famiglie aiutiamole e le attività commerciali distruggiamole, perché non porta a niente, è la lotta tra poveri. Il mio voto è a favore, poi per carità, io se potessi il sindaco dirmi che diminuisce sia le famiglie che le attività commerciali, io sarei più che contento, però politicamente bisogna fare una scelta, delle volte ci aiuta una cosa, delle volte ci aiuta un'altra, ma non dobbiamo fare queste guerre assurde, secondo me, di dire l'attività commerciale, l'attività produttiva non è giusto, come se non pagassi. Io vi vorrei far vedere le spese che ha un'attività per tutto quello che riguarda le spese del comune, quindi non vedo sta guerra. Poi per carità, se possiamo diminuire le tasse a tutti, ben venga. Quindi il mio voto è a favore.
Consigliere Maggi.
No, è chiaro che questo tipo di riflessione, appunto, come è emerso, è stata una riflessione di tipo politico, ovvero secondo noi è stato meglio far pagare un piccolo contributo in più che può essere equivalente a 2-3 caffè all'anno ad una famiglia, piuttosto che aggravare gli imprenditori, commercianti mottesi per una cifra che è notevolmente superiore. Quindi cioè, io non credo che questo sia una polemica da intraprendere in questo momento, nel senso che noi abbiamo dovuto fare una scelta. La scelta è stata questa, voi avreste fatto un'altra scelta e noi avremmo potuto dire al contrario, voi andate ad aggravare le attività commerciali, le attività commerciali sono già in declino, voi invece avreste preferito far aggravare questo tipo di onere ad un'attività commerciale o a piccoli imprenditori, eccetera. Quindi questo è quello che abbiamo ragionato noi, questa è la nostra scelta, quindi il gruppo in maggioranza sicuramente voterà tutto in gruppo a favore di questo tipo di scelta.
Altri interventi? Anch'io avrei una piccola dichiarazione di voto. Io abito a Motta Visconti, ho una famiglia e pago la tassa sui rifiuti. La pago quando c'era la precedente amministrazione, la pago quando c'è questa amministrazione. La precedente amministrazione è abituata, non dico a raddoppiare, ma quasi ogni anno la quota dei rifiuti. Basta andare a vedere le bollette di qualche anno fa, che arrivavano a casa, che un anno pagavi 100, l'anno dopo ne pagavi 170, l'anno dopo ancora ne pagavi 220. Era un continuo aumento. Oggi, grazie a Navigli Ambiente, che naturalmente funziona un po' meglio del consorzio di Navigli, ma grazie anche all'azione che questa amministrazione, la sensibilizzazione che ha avuto nel sensibilizzare i propri cittadini a una, così, a una scelta del rifiuto e quindi a una selezione, e ne comprova il fatto, dicevamo prima, del CONAI. Il CONAI ci paga la plastica. La plastica è divisa in plastica dura e in plastica riciclabile. Il PET è riciclabile, il PVC o altri derivati non sono riciclabili. Se io la bottiglia in PET la metto nel riciclabile, mi viene pagata. Se la butto nel resto, devo pagare per smaltire. Quindi l'operazione è stata fatta con le serate, col calendario, con il formulario, con i librettini che sono stati distribuiti in tutte le famiglie, stanno avendo un esito positivo. Superiamo il 70% del riciclabile, no? E questo naturalmente ha portato dei vantaggi a mantenere una tariffa accettabile. Quindi io sono, tutto sommato, sono contento che questa amministrazione abbia fatto e continui a fare la scelta di intervenire presso i cittadini e farli separare sempre di più, sempre meglio, il proprio rifiuto. Non vedo un paese pieno di rifiuti, lo vedo Casorate un paese pieno di rifiuti, ma non lo vedo a Motta Visconti. Certo, ci sono sempre i maleducati. Certo, ci sono ancora quelli che usano abbandonare sempre meno, a dire la verità. Come ho detto già l'anno scorso, ribadisco anche quest'anno, alcune sanzioni sono state date perché hanno avuto anche la furbizia e l'intelligenza di lasciare dentro anche l'indirizzo nell'imballo che hanno abbandonato o nel rifiuto che hanno abbandonato. E quindi ringrazio l'azione sia dalla parte tecnica sia per quanto riguarda la vigilanza, per quello che è stato fatto, per quello che si sta facendo, per cercare di contenere i costi. Io faccio parte della categoria famiglie, non delle attività produttive, per cui io subirò un piccolo ritocco della mia famiglia, della mia tariffa, ma subirò un piccolo ritocco. Non avrò un 30, un 40% come le avevo negli anni precedenti. Quindi io sono soddisfatto dell'azione che sta facendo questa amministrazione nei confronti dei cittadini, sono soddisfatto dei cittadini che, anche se purtroppo, ho detto prima, l'ignorante esiste ancora, ma che però stanno capendo che probabilmente se selezionano meglio il rifiuto, probabilmente paghiamo tutti meno. Prova ne è che il piano finanziario che stiamo provando per il secondo anno è quasi, si può dire che è allo stesso livello. Addirittura le previsioni dello scorso anno sono state non solo mantenute, ma abbiamo risparmiato qualche euro. Speriamo che quest'anno se ne risparmi ancora, e quindi io sono favorevole a questo piano che è stato proposto questa sera. Consigliere Belloni.
No, ma solo per chiarire il concetto della richiesta che ha fatto il nostro gruppo.
È una dichiarazione di voto, sì, però. Certo,
sono partito dicendo solo per chiarire. Innanzitutto, consigliere, non ho bisogno dei suoi suggerimenti, non è la persona adatta per dare suggerimenti. Poi posso,
no, dai, forza,
posso esprimermi, forza, come voglio.
No, l'ho spento io e gradirei se per favore. Grazie.
Adesso l'ho acceso tre volte, me l'aveva spento là, per quello che era solo per chiarire la perplessità del nostro gruppo. Perché per la famiglia anche i 3 euro è una perdita secca, per l'azienda i 3 euro li può recuperare.
E questo sulla famiglia però li recupera, nel prezzo di vendita del proprio prodotto.
Rinuncio. Visto che fate da padrone, gestite tutto voi.
Allora, se non ci sono più interventi, pongo in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, approvazione tariffe e scadenze tari per l'anno 2017. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chiedo l'immediata eseguibilità anche su questo punto. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Punto 3 all'ordine del giorno, approvazione nuove tariffe, utilizzo locali comunali, contribuzione ai servizi per l'infanzia anno 2017. Anche qui prego l'assessore Bertolazzi di illustrare il punto.
Allora, la delibera che portiamo in approvazione istituisce nuove tariffe per l'utilizzo dei locali comunali e l'introduzione modifiche di contribuzioni per i servizi dell'infanzia anno 2017-2018. Il primo aspetto riguarda le nuove tariffe di utilizzo di locali di proprietà comunale. Abbiamo posto delle tariffe di 4 euro orari per l'utilizzo dei locali del centro civico, per richieste di utilizzo da parte della scuola materna paritaria per la realizzazione dello spazio giochi e per le richieste di utilizzo da parte dell'associazione Pane Mate per la realizzazione dei corsi di musica per un massimo di 12 ore settimanali. IVA esclusa, e la tariffa rispetto a questi due servizi che comunque vengono offerti alla cittadinanza è di 4 euro orari. Le palestre, è stato garantito l'uso all'associazione dilettantistica sportiva SAM di Casorate Primo per lo svolgimento di corsi sportivi al costo di 2,50 all'ora per un massimo di numero 8 ore settimanali, a condizione però che venga garantito il progetto di educazione motoria sulla scuola primaria. Quindi di fatto questa associazione dilettantistica segue dei corsi per la scuola primaria e per compartecipare poi a quello che è il loro progetto viene richiesto un costo di 2,50 all'ora per quelle che sono invece le loro attività. C'è una nuova possibilità che abbiamo offerto e che offriamo alle associazioni presenti sul territorio, regolarmente iscritte all'albo e operanti sul territorio, per lo svolgimento di riunioni, assemblee, incontri e di programmazione in orario serale. Viene concesso l'utilizzo dei locali PIG, ripeto, soprattutto negli orari serali, al costo di 100 euro annui per l'utilizzo di una volta al mese e di 150 euro annui per l'utilizzo di due volte al mese. Mi sembra importante sottolineare questo aspetto, perché da anni ci sono associazioni che sono alla ricerca di locali dove potersi incontrare almeno per il disbrigo delle loro riunioni, delle loro necessità più importanti e più urgenti. Normalmente in questi ultimi anni molte di queste associazioni si ritrovavano nel bar, si ritrovavano in locali che venivano affittati, diciamo anche a costi che per un'associazione poteva essere anche abbastanza difficoltoso sostenere. Certo, il mettere a disposizione questo locale una volta al mese o due volte al mese non risolve il problema delle associazioni, chiaramente, però è un primo tentativo, anche perché poi bisognerà vedere il riscontro che le associazioni danno rispetto a questo, per eventualmente in futuro prevedere un utilizzo ancora maggiore. È chiaro che questo è un inizio, poi sulla base di quello che sarà il riscontro oggettivo da parte delle associazioni, si potrà provvedere a istituire un calendario e un utilizzo diverso. Ci sono nuove forme di contribuzione a favore dei residenti che fruiscono di servizi all'infanzia, contributi a scomputo del buono pasto iscritti alla scuola infanzia paritaria sulla base delle tabelle dell'ISE, contributo a scomputo del buono pasto iscritti alla scuola di infanzia di Besate. Un'ulteriore contribuzione ad integrazione retta viene offerta agli utenti del micronido di via San Giovanni, sempre in funzione delle fasce ISE. Qui però occorre una precisazione, cioè nel momento in cui diciamo che il nido comunale dovesse essere completo, quindi l'utenza, diciamo i posti a disposizione vengono coperti interamente dall'utenza, allora in questo caso si potrà andare ad una realizzazione di una convenzione con il micronido di via San Giovanni, proprio per permettere ad altri utenti che rimangono esclusi dal nido comunale, o comunque sempre considerato il fatto che il nido comunale è completo, abbiano intenzione di iscriversi nel micronido di via San Giovanni, sarà questa convenzione specifica che andrà a permettere l'uso di questi contributi a integrazione della retta. Un'ulteriore modifica viene posta in merito all'aumento dei contributi a scomputo della rete di frequenza del pre e post scuola concessi ai frequentanti la scuola materna privata paritaria di via San Giovanni. Noi abbiamo da sempre sosteniamo che soprattutto nel campo educativo, in ogni fascia d'età, lo Stato non è il padrone della persona, non è il padrone dell'educazione delle persone. Quindi il permettere e andare a sostenere le famiglie dei bambini che si avvalgono di servizi alternativi rispetto a quelli che sono i servizi pubblici, noi lo riteniamo un dovere fondamentale proprio per riconoscere la parità educativa. Certo, gli interventi che l'amministrazione comunale fa non vanno anche qui a risolvere il problema delle rette, però di fatto è un ulteriore incremento rispetto a quello che è un sostegno per le famiglie che hanno i bambini soprattutto nell'età della fascia fino alla scuola materna. Potrei essere polemico dicendo che chi paga la Tari di 3 euro in più si trova è al figlio che va alla materna privata, si può paritaria, si trova comunque già ripagato quello che ha pagato di là, ma non vorrei tornare sul discorso. Mi sembra che sia un intervento che va nella nostra direzione, anche questo è chiaramente una scelta politica e noi ci vantiamo di questo perché l'abbiamo declinato nel nostro programma elettorale e non ci resta altro da fare che, nel limite delle possibilità economiche e finanziarie dell'ente, andare a sostenere quello che abbiamo detto prima. Qualcuno lo pensa ancora come un sostegno alla scuola materna paritaria? No, è un sostegno alle famiglie residenti a Motta che hanno i figli che frequentano la scuola materna paritaria.
Grazie assessore. Ci sono interventi su questo? Consigliere Morici.
Sì, prima uno di carattere tecnico. Ho visto che per quanto riguarda la delibera di giunta, e non, francamente non mi ricordavo, si era astenuto per il discorso di socio non amministratore. Varrà lo stesso per questo? No, è proprio una richiesta tecnica.
Sì, mi sono astenuto durante la...
No, ma vale anche per il Consiglio?
Sì.
Ah, okay. Vabbè, era una cosa tecnica, non mi ricordavo davvero. No, sul discorso prettamente politico, richiediamo un paio di cose. Intanto per quanto riguarda il PIG, abbiamo capito come funzionerà dal punto di vista economico, meno dal punto di vista di gestione, cioè le associazioni come faranno per iscriversi, verrà realizzata una graduatoria, verrà fissato direttamente un calendario annuale o mensile, cioè volevamo capire questo, se verrà previsto un regolamento, immaginiamo di sì, ma in che termini, dato che si parla già dell'anno 2017, siamo ad aprile. Per quanto riguarda il poi mi risponderà. Per quanto riguarda le forme di contribuzione a scomputo del buono pasto, siamo contenti che sia stata ripresa una nostra proposta, quindi riconosciamo la bontà della cosa, quindi di avere i contributi per tutti i gradi per tutte le scuole di infanzia, quindi quella di la statale, l'infanzia di Besate e la paritaria. Riconosciamo anche qui la bontà della cosa sul fatto che la contribuzione e integrazione della rata del micronido di Via San Giovanni vada a intervenire qualora ovviamente i posti disponibili nel nido di infanzia comunale, che comunque è un costo anche per noi, e rimaniamo un po' così sul discorso dei contributi a integrazione della retta dell'infanzia, questo aumento, perché sicuramente rispettiamo la scelta che ha detto l'assessore Bertolazzi, però riteniamo che in un'ottica di libertà di scelta, considerato che ormai la scuola dell'infanzia paritaria non è più il surplus, la difficoltà di chiudere le graduatorie per quella statale, ma è di fatto una scelta vera e propria che viene fatta. Ricordiamo che per l'anno prossimo le sezioni della statale saranno 6, quindi andranno a esaurire quello che è la richiesta, ovviamente non tutti i bambini, ma è quella che è la richiesta. Di fatto quindi riteniamo che chi sceglie l'infanzia paritaria è perché vuole andare in scegliere quell'apporto educativo. Quindi va bene un discorso di contribuzione per andare in base all'ISE, ma aumentare significa di fatto fare un regalo a chi effettivamente sceglie di pagare per avere un servizio che altrimenti avrebbe tranquillamente in maniera gratuita. Quindi questo ci lascia un po' da pensare. Poi assolutamente legittima come scelta politica, mi ha tolto la battuta sul fatto della Tari, perché effettivamente la volevo fare, però giustamente mi ha anticipato. E niente, appunto, se mi rispondete sul discorso del PIG.
Ah, sì, per quanto riguarda il PIG procederemo in questo senso, siccome noi abbiamo avuto, cioè questa cosa è nata perché ci sono state delle richieste da parte di alcune associazioni, no? Non tutte, però manderemo una comunicazione a tutte le associazioni che c'è questa possibilità e andremo a verificare quante associazioni, visto che c'è comunque un costo, perché un rimborso spese dovrà comunque esserci, perché non possiamo metterlo a disposizione gratuitamente. Quindi c'è comunque un rimborso spese di 100 euro più IVA se viene utilizzato una volta al mese, di 150 euro più IVA se viene utilizzato due volte al mese. Intanto faremo un'indagine su quante sono le possibili utenze, cioè su quante associazioni vorranno chiedere la sede, perché alcune ce l'hanno, alcune sono a posto, cioè ci sono alcune associazioni, tipo non so, il gruppo nautico, che ha una sede propria, non credo che farà una richiesta, ci sono altre che si trovano abbastanza saltuariamente, non sicuramente una volta al mese, sono quelle che magari si trovano anche o più di una volta al mese. Per cui vedremo un po' qual è la necessità. È chiaro che se una volta al mese, considerando che ci sono 5 giorni possibili alla settimana,
e quindi ce n'è di disponibilità volendo per dare lo spazio un po' a tutti, no? Naturalmente chi avrà il lunedì, chi avrà il martedì, chi avrà il martedì, il primo lunedì, il secondo lunedì, il terzo lunedì del mese, quindi di spazio ce n'è per tutti. Credo che non sia possibile, cioè non ci sia che qualche associazione rimanga senza. Intanto vedremo, faremo un'indagine per vedere quante realmente lo richiederanno e dopodiché vedremo di fare l'assegnazione, magari ci troviamo insieme con quelli che hanno fatto la richiesta e vedremo di combinarci insieme senza dover forzare nessuna giornata. Credo che sia una cosa, è un'esperienza nuova, è un'esperienza che penso dia la possibilità, appunto, come diceva prima l'assessore, il fatto di che ci si ritrovava, che ne so, al Circulin anziché in altri bar che alla sera erano aperti, adesso alla sera aperti i bar, forse solo il bar Manu e il For Roses, credo, altri bar sono tutti chiusi, quindi evidentemente lo spazio anche per questa associazione è venuto un po' a mancare. Niente, è una possibilità, lo vediamo, faremo questa esperienza e vediamo cosa ne viene fuori. Assessore Bertolazzi.
Volevo ritornare un attimino sul discorso invece del contributo alla scuola materna paritaria, che non deve essere visto solo in un'ottica di attuale, ma vuole essere visto anche in un'ottica futura, perché io penso che se oggi naturalmente la scuola, diciamo la maggior parte dell'utenza predilige la scuola pubblica, la materna pubblica, nei prossimi anni con i dati che sono stati comunicati anche dalla direzione didattica c'è un notevole incremento della fascia dei bambini frequentanti la materna e molto probabilmente, anzi diciamo sicuramente, la materna pubblica, la materna diciamo statale, non riuscirà a soddisfare tutta l'esigenza. Quindi è chiaro che non sarà più soltanto una scelta diciamo ideale, no? Ma ecco, ma diventerà una scelta obbligatoria, per cui questo intervento che facciamo va già nell'ottica di far passare l'idea che comunque le famiglie che necessariamente dovranno mandare i propri bimbi alla materna paritaria, uso una frase del presidente Mattarella, non saranno lasciate da sole, insomma, ecco.
Grazie assessore, vorrei integrare sì, dicendo che già nell'anno scorso una relazione fatta dal dirigente scolastico concludeva dicendo: pur tuttavia analizzando i dati anagrafici riportati nel citato POF triennale che sarà aggiornato il prossimo autunno, l'intera popolazione residente prevista dai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni entro i prossimi 2 anni richiederebbe l'attivazione di ben 8 sezioni. La previsione evidenzia la presenza di una lista d'attesa, quindi probabilmente quest'anno ci sarà un calo, ma dal prossimo anno ci sarà un aumento notevole, quindi un po' il discorso che si faceva prima con il micronido. Non basteranno le 6 sezioni della scuola statale, ma bisognerà per forza provvedere con un altro ente, che in questo caso l'ente morale, la scuola materna di via San Giovanni, potrebbe venire in aiuto ad accogliere quei bambini che non troverebbero comunque posto nella statale. Consigliere Cazzola.
Solo una precisazione, scusate, tornando sul PIG, quindi non prevedete un regolamento per il funzionamento, lei non ne ha parlato.
Penso che sia scontato, nel senso che noi abbiamo, come dire, gettato l'esca, cerchiamo di capire innanzitutto quali associazioni potrebbero essere interessate, è logico che la stesura di un regolamento dovrà essere fatta per l'utilizzo, per la modalità di utilizzo, dove si dovranno prevedere anche delle penali nel caso in cui l'utilizzo non è consono alla modalità per cui viene concesso. Quindi diciamo che siamo ancora in fase di costruzione rispetto a questo. Personalmente penso che sia una cosa buona e che avremo un buon successo. Le associazioni sono andate comunque a rinvigorirsi in questi anni, per cui È chiaro che poi quella che sarà la declinazione dei regolamenti eccetera lo vedremo e sarà oggetto poi di riflessione anche diciamo aperta.
Altri interventi? Consigliere Morici.
Quindi il regolamento ci sarà, considerazione del fatto che il regolamento, abbiamo capito adesso che c'è, andrà scritto, andrà in consiglio comunale, boh, per il 2017 partiamo da giugno, quindi il contributo per quest'anno sarà in proporzione ai mesi oppure 100 euro forfettario? E
anche questo sarà una valutazione che dovremo fare. Il segretario giustamente afferma che il regolamento deve arrivare in consiglio comunale, quindi fino a quando non sarà approvato e sarà espletata tutta la procedura è chiaro che questo
sì,
rimane
è la, mia domanda è, visto che si parla a partire dal 2017, ed è una domanda non è tecnica,
no,
nel senso
capito.
È per capire, perché la proposta l'avete fatta
allora,
voi,
sì.
Quindi penso che ci abbiate pensato, considerato che ad oggi il regolamento non c'è, andare in consiglio comunale il mese prossimo, fra due mesi non si sa, perché a quanto pare non ne avete parlato neanche voi. Sui 100 euro, sui 150 euro, in proporzione quanto pagheranno le associazioni? Perché se si parte da quest'anno, perché non è 100 euro al mese, è 100 euro all'anno.
100 euro all'anno.
Quindi c'è da capire effettivamente per le associazioni che dovranno far richiesta quanto dovranno pagare per quest'anno, non per l'anno prossimo.
No,
capisco
no.
Che
l'anno
vi portate,
prossimo è 100.
Capisco che vi portate avanti per i prossimi due anni, anche se il dirigente parlava per tutto il numero dei bambini, quindi vi portate avanti per il 2018, 2019, 2020, tanto ci sarete ancora voi, però il discorso è capire effettivamente per il 2017 che importo dovranno pagare le associazioni, se non altro se vi mettete d'accordo tra di voi.
Non riesco più. Allora, noi stiamo approvando la tariffa stasera, approviamo questa tariffa, va bene questa tariffa, ok. Dopodiché il passaggio successivo sarà quello di dire, vabbè, vediamo intanto se ci sarà, visto che c'è una tariffa, se ci sarà un'utenza. E se ci sarà un'utenza, l'ho detto prima, faremo un'assemblea, convocheremo l'associazione, vediamo chi è intenzionato a farlo. Se vediamo che nessuna associazione è intenzionata a farlo, vabbè, potremmo anche pensare di farlo anche un regolamento, perché magari prima o poi ci sarà qualche associazione che la richiede. Però, no, allora, voglio dire, lo faremo questo regolamento. Per quanto riguarda la tariffa, è logico che se questo regolamento lo presenteremo a maggio in consiglio comunale, no? E quindi, dico maggio, giugno, non lo so, pagheremo in dodicesimi, non credo che sia tanto complicato far pagare in dodicesimi i 100 euro, si tratterà di dividere 100 diviso 12 per 6 mesi e saranno 50 euro, e che, cioè, non mi sembra una cosa complicatissima sul fatto se partiremo dal mese di giugno, quindi dal primo di luglio, se invece partiremo dal mese di agosto sarà diverso, ok? È chiaro questo? È chiaro o no?
Sì, ma non era neanche complicato capire se
il regolamento
se lo
farà o no. Ma certo che il regolamento va fatto il regolamento. Tutte, abbiamo un regolamento per l'uso del centro civico, abbiamo un regolamento per l'uso del torchio, abbiamo un regolamento per l'uso di tutto. Quindi anche questo andrà fatto un regolamento. Questa sera approviamo la tariffa, ok? Dopodiché faremo un regolamento e va bene. Altri interventi? Dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, approvazione di nuove tariffe, utilizzo locali comunali e contribuzioni di servizi per l'infanzia per l'anno 2017. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Scusate, io mi astengo. Un astenuto. Contrari 3.
Mi permetta, signor Presidente del Consiglio Comunale, si sarebbe dovuto astenere dalla discussione, però va bene.
Ma, la mia è stata semplicemente una discussione tecnica. Non ho dato un parere
cioè mi sono state fatte delle domande e ho dato delle risposte.
Mi...
Comunque, signora,
astensione dal voto, non il voto di astensione, è una cosa diversa.
Però mi sembra che l'intervento del sindaco sia stato specifico sul fatto del PIG, dove il sindaco non ha nessun... Poi, per l'amor del cielo, sarà...
Mi riferisco al voto, non è un voto di astensione, è un'astensione dal voto, è diverso.
Abbiamo capito.
Per questo, saltano i governi per queste cose. Non le amministrazioni, i governi.
Non li ho mai visti. Qual è il governo?
Il governo Prodi è caduto per un'astensione, però vabbè.
Il governo Renzi no, per l'astensione della Boschi. Il governo Renzi per l'astensione della Boschi.
Punto 4 all'ordine del giorno. No, scusate, sempre per il punto 3 chiedo l'immediata eseguibilità. Allora, chi è d'accordo? Chi è contrario? 3. Un astenuto. Punto 4, allora, conferma programma alienazioni per beni immobili comunale anno 2017. Faccio io. Allora, anche per quest'anno riproponiamo i due beni che sono in carico all'amministrazione comunale, cioè il Palacion per una cessione, una perizia di stima di 550.000 euro e il sedime di terreno che c'è in via, che abbiamo in via Trilussa per 172.000 euro e 500. Ci sono domande su questo punto? Pongo in votazione il punto 4 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo? Chi si astiene? 3 astenuti. Anche qui la immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi si astiene? 3. Punto 5. Modifiche al regolamento IUC, imposta unica comunale. Assessore Bertolazzi.
Allora, è semplicemente una, come è stato comunque anche spiegato in commissione bilancio, è semplicemente una modifica del regolamento che riguarda gli immobili locati, dove è prevista una riduzione d'aliquota per gli immobili locati a fronte della presentazione di un'apposita comunicazione da parte del contribuente entro 90 giorni dalla data di registrazione. Quindi questo era sostanzialmente il punto, l'articolo 3,2 del regolamento. Dato atto che attualmente il Comune dispone delle informazioni relative ai contratti di locazione registrati, dato atto che l'adempimento della presentazione di apposita comunicazione da parte del contribuente contrasta con le disposizioni dello statuto del contribuente, laddove è previsto che al contribuente non possano essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione, quindi di fatto l'amministrazione è già in grado di risalire a questo, sostanzialmente si prevede la riformulazione dell'articolo dove sostanzialmente è necessario e sufficiente che il soggetto passivo debba comunicare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni che consentono l'applicazione della riduzione prevista. Di fatto non c'è più l'articolo 3 che prevedeva invece che fosse l'interessato a proporre la domanda. Questo è la formulazione dell'articolo.
Ci sono interventi?
Penso che l'assessore abbia dimenticato il pezzo della TASI.
Scusa, no.
In questa delibera si stabilisce anche l'ammontare della TASI di quest'anno.
Sì, io chiaramente ho letto quello che è la modifica del regolamento. Quindi
Ma l'ammontare della TASI è una modifica che ogni anno viene fatta, perché ogni anno viene stabilito il monte TASI che si va a chiedere ai cittadini.
Sì, ok. Il monte dei servizi indivisibili è di 202.000 euro, come poi lo troveremo nel DUP e nel bilancio.
Consigliere Cazzola.
Allora, la premessa è che certamente sulla modifica specifica di cui parlava l'assessore non abbiamo ovviamente nessuna eccezione da fare, perché è certamente una sburocratizzazione, semplificazione per il cittadino. Volevamo sottolineare che nell'occasione, peraltro annuale, perché appunto ogni anno il monte TASI che si va a chiedere ai cittadini viene modificato in base alle esigenze del bilancio, a nostro parere era l'occasione per modificare il regolamento laddove ancora si parla dell'abitazione principale come soggetta alla TASI, cosa che ormai per legge non è più. Quindi, avendo messo mano al regolamento, poteva essere l'occasione di togliere i riferimenti all'abitazione principale. E volevamo anche sottolineare che, collegamento con il DUP, nella pagina del DUP dove si parla della TASI viene ancora riportato che l'abitazione principale è tassata, e viene ancora riportata l'aliquota di tassazione dell'abitazione principale, che ovviamente non c'è più. Quindi, come al solito, i documenti sono un copia e incolla per tutta la vita, ce li portiamo dietro. Nello specifico sulla TASI volevamo dire questa cosa. La TASI, istituita nel 2014, vuole parzialmente finanziare quelle spese genericamente definite indivisibili. Nella realtà è nata per coprire i minori trasferimenti dello Stato, mettendo in capo ai cittadini un'ulteriore tassazione. Il sistema di calcolo è similare a quello dell'IMU e viene quindi calcolato sulla rendita che un immobile risulta avere, un dato quindi certo che l'ufficio tributi ben conosce. In fase di predisposizione del bilancio, fatto 100 il monte TASI che il Comune necessita di avere per dare copertura alle spese e ottenere il pareggio di bilancio, con delle simulazioni e proiezioni l'ufficio tributi stima quali aliquote si possono applicare per raggiungere l'importo auspicato. Alla parte politica, di conseguenza, spetta la scelta se incidere di più su una categoria di proprietari o su di un'altra, modulando le aliquote in base alle proposte e appunto alle simulazioni fatte dall'ufficio, e naturalmente in base alla necessità di reperire entrate che coprano le spese che si intendono fare. Nel 2015, quando sono state deliberate le aliquote che sono state poi confermate nel 2016 e che lo saranno anche nel 2017, la stima fatta dall'ufficio tributi prevedeva che gli immobili altri rispetto alle abitazioni principali dessero un gettito di 251.414 euro sulla complessiva richiesta di compartecipazione ammontante a 612.530 euro. Nel 2016 la decisione statale di esentare dal pagamento della TASI i proprietari delle abitazioni principali, con l'esclusione delle abitazioni di lusso, ha visto confermata la stima di introiti per 251.414 euro in capo ai fabbricati altri. Come per tutte le tasse, vi è la categoria dei furbetti che dimentica di pagare il dovuto. Gli uffici infatti confermano che nel 2015, e si stima anche nel 2016, a fronte della previsione dei 251.000 euro, la categoria proprietari di altri immobili abbia in effetti versato TASI per 202.000, con un ammanco di circa 49.000 euro che, senza dubbio, l'ufficio tributi provvederà a recuperare. La constatazione che vi sia dell'evasione, a nostro parere, non deve portare a modificare quelle che di anno in anno sono le aspettative ed introiti che il Comune ha. In che senso? La contabilità del Comune si basa fondamentalmente su tre momenti ben distinti. Il primo, la previsione, che vede inserire nel bilancio i desiderata dell'amministrazione e le esigenze degli uffici con l'obbligo di pareggio di bilancio. La seconda, in corso d'anno, che vede effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa in base all'andamento contabile. La terza, che con il consuntivo vede eliminare quelle entrate e quelle spese che non si sono realizzate. Il principio contabile che vuole che i tributi autoliquidati dai cittadini, il caso della TASI, vengano accertati in fase di consuntivo in base all'effettivamente incassato è una norma prudenziale tra le tante introdotte dai nuovi ordinamenti contabili che fa sì che non vi sia più il trascinarsi di residui attivi la cui realizzazione risulta non certa sia nei fatti che nei tempi. Questa operazione, che ribadiamo è assolutamente prevista nel momento in cui si redige il bilancio consuntivo, sempre a nostro parere non dovrebbe condizionare la fase di previsione, che è e deve restare fedele alle stime e ai desiderata dell'amministrazione, pur nell'assoluta ragionevolezza delle previsioni stesse. Confondere la fase della previsione con quella dell'accertamento è a nostro avviso un grave errore, che inficia la corretta programmazione del bilancio, mina il principio di trasparenza e veridicità e crea sperequazione tra i contribuenti. Ne consegue, sempre a nostro modesto avviso, che la previsione di TASI per il 2017 di 202.000 euro debba nascere solo ed esclusivamente da una minore necessità di entrata per il pareggio di bilancio e non sulla base dei mancati incassi degli anni precedenti. Infatti, se il pareggio di bilancio, per il pareggio di bilancio bastano 202.000 euro, le aliquote dovevano essere diminuite e certamente non mantenute identiche a quelle passate. Questa scelta, assolutamente iniqua a nostro avviso, crea due condizioni. La prima, assolutamente teorica, in cui se tutti i proprietari di altri edifici decidessero di pagare, il Comune incasserebbe molto di più di quello di cui necessita. La seconda, quella che si realizzerà nel concreto in base alle vostre decisioni, è che come al solito quelli che pagano, pagheranno anche per coloro che non lo fanno, con un aggravio di tasse non giustificato e con la conferma di quella spirale perversa per cui si pigliano i soldi dai cittadini per bene a vantaggio dei furbi, che poi ottengono anche il condono. In conclusione, se l'amministrazione comunale ha previsto che il bilancio 2017 necessitasse di 202.000 euro di TASI per fronteggiare le spese e gli interventi programmati, doveva diminuire le aliquote in proporzione, garantendo così equità ai cittadini che responsabilmente ogni anno versano il dovuto per questa imposizione fiscale.
Assessore Bertolazzi.
Ne prendiamo atto, mi sembra che sia stata una perplessità e una richiesta che il consigliere Cazzola ha rivolto alla responsabile dell'ufficio ragioneria. Rispetto a questo mi sembra che ci siano già stata inviata comunque una risposta. Per eventuali altre risposte in merito invito il consigliere Cazzola a chiedere un incontro con la responsabile del settore, che le saprà chiarire la quota posta in bilancio.
Consigliere Morici.
Mi dispiace, assessore, è una scelta politica. 251.000 euro erano previsti l'anno scorso, 202.000 euro previsti quest'anno. La dottoressa Carrabba ci può dare tutte le informazioni tecniche, ma qui voi avete deciso di lasciare uguali le aliquote per far pagare a chi già la paga una percentuale più alta di TASI, quindi le tasse sono aumentate, quello che dicevo prima. Forse non ve ne siete accorti, perché di fatto in commissione sì, no, ma è rimasto tutto uguale, abbiamo solo tolto il discorso degli immobili locati. No, è sostanzialmente cambiato. Nell'ipotesi in cui vada tutto bene, che tutti paghino, vi ritrovereste con 49.000 euro così. Nell'ipotesi in cui paghino solo i soliti noti, questi pagherebbero di più, anzi pagherebbero, pagano di più rispetto a quello che devono. Secondo noi non è una scelta tecnica, è una scelta politica oculata. Non ve ne siete accorti? Va benissimo, ma la manina l'alzate voi e voi decidete di lasciare le aliquote uguali a fronte di un possibile diminuzione. Quindi non andate a dire che volete incentivare di qua, incentivare di là. No, fate pagare di più a chi già paga, punto.
Questo è un parere del consigliere Morici. Nella stesura del bilancio noi ci avvaliamo delle professionalità tecniche dei responsabili di settore, nei quali vi do la lettura perché poi sembra che l'abbia inventato l'assessore Bertolazzi. Allora, facendo riferimento al discorso Tasi, confermo che l'imposta Tasi va accettata nel seguente modo: principio contabile 4.2.375. Le entrate tributarie riscosse per atto liquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate. Nelle previsioni di bilancio occorre avere ben presente l'accertato dell'esercizio precedente e inoltre il principio contabile ci impone la ragionevolezza, l'attendibilità e la congruità. La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali, dell'attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento. Da ciò la previsione Tasi. Chiaramente questa previsione non pregiudica affatto l'attività di accertamento Tasi, il cui importo può essere tranquillamente comunque rigiocato nelle spese. Questo è comunque... Allora, lo ripeto, se voi avete bisogno di ulteriori chiarimenti, io rispondo per quello che il funzionario ha posto all'attenzione dell'assessore e del sindaco, per cui la nostra posizione rimane questa.
Consigliere Cazzola.
Il principio contabile lo conosciamo, ce l'abbiamo qua sottolineato, evidenziato, siamo abituati a leggere le normative. Ora, insisto, prevedere è cosa ben diversa dall'accertamento che si fa col consuntivo. Quindi io prevedo, passa l'anno, verifico l'andamento, accerto, faccio le variazioni eventualmente, ok? Qui non è un problema di tecnica interpretativa delle norme sulla trasparenza. Il problema qua è che voi avete deliberato, state deliberando delle aliquote sulla Tasi che in base alle proiezioni dell'ufficio tributi, che non credo sia diventato fatto da idioti stasera, perché è quello che da sempre guida la gestione delle tasse del comune di Motta, porta in base a quelle aliquote, in base alle rendite degli immobili presenti sul territorio di Motta, a quei 251.000 euro. Quindi se io voglio ottenere meno, dovevo abbassare le aliquote. Sono due discorsi completamente diversi. L'accertamento, eccetera, sono momenti tecnici del bilancio che non hanno nulla a che vedere con quella che è la previsione nel bilancio di una aspettativa di entrate sotto forma di Tasi che il Comune legittimamente spera di ottenere. L'aspettativa è fatta equamente ipotizzando aliquota su rendita catastale, ottengo questa cifra finale. Non posso mantenere un'aliquota che mi avrebbe dato 250.000 euro di entrata e ipotizzarne 202, perché qualcuno resta fesso in questo discorso. E chi resta fesso? Il solito che paga. perché gli altri 50.000 diamo già per scontato che ci sono i furbi che non pagheranno, e allora io che pago, pago anche per lui. Certo che poi tra un anno, due anni, tre anni usciranno i ruoli, ma in questo momento, nel 2017, quando io dovrò fare l'autoliquidazione della Tasi sulla mia casa, io pagherò un'aliquota assolutamente sproporzionata ai 202.000 che voi volete portare a casa come monte globale della tassa. È questa la cosa iniqua che prende in giro il cittadino che paga.
No, è forte, perché in alcuni momenti si vestono da politici, in alcuni momenti si vestono da funzionari. Allora, questo l'abbiamo capito perfettamente. Nel momento in cui l'accertamento sarà di un certo tipo, si andrà comunque a prevedere, quindi non c'è nulla di scandaloso. Di fatto, quello che voi ritenete che sia un aumento di tariffa, di fatto non lo è, di fatto non lo è, perché le tariffe rimangono esattamente uguali.
Io mi auguro che quando firmate dei contratti privati sappiate leggere meglio.
Consigliere Morici.
No, la rendo più semplice, perché evidentemente non ci capiamo, e esco dal tecnicismo. No, così ci magari... No, è un intervento. Così, evidentemente no, perché se stasera approvate questo vuol dire che effettivamente c'è qualcuno che non ha capito. Perché dite sempre di voler diminuire le tasse, e effettivamente questa sera non lo fate. C'è una spesa di 12 euro, ok? È in previsione di mettere un euro a testa. Tre di noi non pagano, ne arrivano 9. Diciamo, sai cos'è? La spesa facciamola di 9, tanto anche se paga qualcuno in più, ma sì, è qualche euro in più che ci mettiamo da parte. Questo è il funzionamento reso semplice per magari quelli che non riescono a capire la differenza tra previsione e accertato, perché è questa la cosa, e da un assessore a bilancio questa cosa qui non è accettabile, che sia un tecnico, che sia un sociologo, che sia un politico. La differenza tra prevedere e accertare è alla base di tutto, e la risposta della dottoressa Carrabba dice accertare, che è giusta dal punto di vista tecnico, ma siamo nel bilancio previsionale, e nel bilancio previsionale non si può prevedere di accertare meno e lasciare le aliquote uguali, perché vuol dire prendere per i fondelli, per non dire altro, i cittadini che regolarmente pagano. Questo vuol dire. Non ve ne rendete conto? Va bene, ma domani non andate in giro a dire no, non ti preoccupare, ti abbassiamo le tasse, perché le avete aumentate. Punto. I numeri non si nascondono. I numeri non si nascondono. Questo è.
Va bene, grazie consigliere Morici. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Allora, pongo in votazione il punto 5 all'ordine del giorno. Modifica il regolamento IUC. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 3 contrari. Punto 6 all'ordine del giorno. Approvazione del DUP 2017-2019 aggiornato. Prego l'assessore Bertolazzi.
Vabbè, come ormai il DUP è diventato uno strumento sul quale abbiamo discusso parecchio anche negli anni scorsi, nelle scorse consigli comunali, è chiaro che questa volta si va finalmente ad una approvazione, per cui il DUP è stato presentato all'interno del pacchetto dei documenti necessari per l'approvazione del bilancio, sostanzialmente sostituisce quella che era un po' la relazione previsionale programmatica. Io volevo dare alcune indicazioni soprattutto per quanto riguarda la parte strategica, cioè la parte degli obiettivi che l'amministrazione comunale intende, sulla quale intende muoversi e sviluppare la propria azione amministrativa. È chiaro che vi risparmio la lettura di tutto il pezzo, il documento, perché penso che ciascuno comunque abbia avuto modo di poterlo visionare, di poterlo verificare. Mi limito soltanto a richiamare in estrema sintesi gli obiettivi che sono contenuti nel documento. L'obiettivo primario è sicuramente, si conferma per la nostra amministrazione, la sicurezza del cittadino. Rispetto a questo problema sono il primo a dire che quello che è stato fatto non lo riteniamo sufficiente, ma deve essere un lavoro che continua nei prossimi anni con delle azioni anche molto più incisive, e soprattutto per quanto riguarda anche il discorso del corpo di polizia locale. Un altro obiettivo che riteniamo decisivo, sul quale invece penso di poter dire che ci siamo mossi con molta attenzione, abbiamo avuto dei risultati sicuramente importanti, è la valorizzazione dell'associazionismo, che è un po' il motore per favorire l'aggregazione dei cittadini. Abbiamo la delibera che abbiamo approvato stasera dell'utilizzo del PIG, è un'ulteriore conferma di quanto sto dicendo. C'è un importante aspetto anche di collaborazione con l'ente Parco del Ticino per quanto riguarda il discorso della salvaguardia del territorio, dell'ambiente. Altro importante obiettivo è la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, che per molto tempo è stato, a nostro avviso, completamente abbandonato. In questo contesto poi, ne parleremo anche quando si parla del bilancio, abbiamo fatto uno sforzo finanziario per permettere quello che è un intervento impellente e improcrastinabile rispetto alle viabilità, alle strade. È molto importante l'aspetto che noi abbiamo dedicato, le cifre lo dicono, per quanto riguarda il settore sociale. Il settore sociale nelle sue diverse fasce, nelle sue diverse esigenze, nelle sue diverse difficoltà, nelle sue diverse criticità. È chiaramente un intervento che, è vero, prosegue da diversi anni. Le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno sempre avuto, credo di poterlo dire con estrema franchezza, una grossa attenzione su questo aspetto. Quello che volevo sottolineare è che nonostante le difficoltà, nonostante l'incremento delle difficoltà delle fasce più deboli, nonostante l'aumento di situazioni che sono veramente problematiche e critiche, si lavorerà in tutti i modi per intervenire a sostegno e supporto dei cittadini più deboli. Un altro aspetto che riteniamo importante è il discorso della scuola, dell'educazione. Anche stasera abbiamo approvato un'altra delibera che va in questo senso, ma quello che più ci preme ricordare sono tutte quelle attività a supporto e in collaborazione con il dirigente scolastico, con i docenti, per presentare nelle scuole tutti quei progetti di cui loro si fanno richiedenti e portatori. Abbiamo poi speriamo che si concluda anche positivamente il contributo di 4 milioni di euro che dovrebbe arrivare per la costruzione della scuola secondaria di primo grado. Abbiamo delle notizie che sono positive, perché è stata costituita una task force regionale che segue i comuni che speriamo presto vengano liquidati di quello che era stato che era pervenuto dalle graduatorie, e quindi su questo riteniamo che sia un grosso passo in avanti nel settore dell'educazione, anche se riguarda in modo particolare l'aspetto edilizio. l'ultimo obiettivo, ma non ultimo in termini di importanza, è il lavoro soprattutto con le associazioni di volontariato, in modo particolare con quelle che si interessano di volontariato sociale. Poi è chiaro che il nostro intervento va anche a sostegno di tutte quelle iniziative, diciamo, ludiche, ricreative e anche di sostegno e di supporto al settore commerciale, perché riteniamo comunque che siano un volano importante per la vivibilità del paese. Un accenno che volevo su cui volevo intervenire è proprio il discorso dell'attenzione quelle aree quegli aspetti edilizi che sono stati confiscati alla mafia o assegnati al comune dall'Agenzia del Demanio. Ci sono diversi progetti in questo, penso che l'utilizzo positivo di questi luoghi, di questi ambiti, possa essere un altro aspetto positivo per sviluppare un'azione sociale sul territorio. Ripeto, io sono stato sintetico perché non voglio tediarvi con il documento intero, questo è quello che portiamo nel DUP all'approvazione del Consiglio Comunale.
Grazie Assessore Bertolazzi. Chi chiede la parola? Consigliere Belloni.
Aspetta, un paio di chiarimenti per capire meglio un po' la situazione sulla volontà di creare un'isola pedonale, sulla storia dei mezzi pubblici. La vostra amministrazione spesso ripete questa volontà, però non è ancora chiaro dove e come si intende realizzarlo. Appunto l'isola pedonale, i mezzi pubblici, dove andranno a transitare, se le varie associazioni di categoria, ad esempio i trasportati, sono a conoscenza di questa vostra volontà, perché non è facile individuare i risultati che si possono raggiungere. Ad esempio nel vostro programma parlate della volontà di creare gli orti mottesi, per creare gli orti per i mottesi magari era troppo poco. Bisogna essere di Motta per fare l'orto o basta essere residente, che se no sono uno dei pochi che lo può chiedere. Il risultato qual è che si è raggiunto in questo momento? Appunto viabilità, pedonabilità del presumo del centro storico, perché non viene chiarito. La cosa positiva è che dopo 3 anni vi siete accorti che c'è un appartamento e del terreno confiscato alla mafia ed è lì da usare, ed è sempre lì da usare. Si chiede appunto quali sono, al di là dei proclami, i veri obiettivi. Grazie.
Dunque, per quanto riguarda l'isola pedonale, mezzi pubblici e quant'altro, abbiamo un appuntamento il mese prossimo con l'ufficio tecnico a Città Metropolitana per discutere di questi problemi, per cui per il momento non c'è ancora un programma ben definito. Chiaramente nel momento in cui riusciremo con Città Metropolitana, che è praticamente quella che dovrà dare il nulla osta a un'eventuale chiusura e una deviazione dei mezzi pubblici, verrà portato a conoscenza. Per quanto riguarda gli orti mottesi o mottaioli, non lo so come definirli, ma gli orti mottesi, cioè voglio dire, nel momento in cui si porterà a termine questa operazione, saranno i cittadini mottesi che faranno domanda, che siano nativi o meno, questo non ha importanza. Non ho capito questa. Verrà fatto e comunque nel momento in cui ci saranno potranno fare una richiesta naturalmente i cittadini mottesi.
La domanda, mi perdoni, la domanda è chiara, dato che c'è la volontà di realizzare queste cose, stavo chiedendo, c'è già un programma?
Per il momento, come ho detto, no, non c'è ancora, non c'è ancora, infatti non è
No, lasciamo no. L'opposizione, non vediamo i documenti, viene spontaneo chiedere.
Siamo ancora in fase di trattativa.
Se posso, volevo proprio specificare che quello di cui ho parlato nel DUP si tratta di obiettivi strategici, quindi questi chiaramente sono gli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere, poi soprattutto per quanto riguarda poi il discorso della viabilità della zona centrale eccetera, è chiaro che i soggetti coinvolti in questo aspetto sono notevoli, non è sicuramente facile, se fosse stato facile probabilmente l'avremmo già risolto da anni, ci sono diversi soggetti coinvolti e il trovare una sintesi rispetto a questi soggetti, che sono la città metropolitana, la PMT, piuttosto che poi i cittadini, gli utenti, piuttosto che gli esercizi commerciali, è chiaro che rispetto a questo è un obiettivo, molto, molto importante, e se si sta lavorando per raggiungerlo.
Consigliere Morici.
Sì, sempre su queste cose, perché non è chiaro, nel senso che quello che si sta provando è di fatto gli obiettivi dei prossimi 2 anni e mezzo, quindi da qui a fine legislatura. Di fatto state specificando quello che è il cammino che vorrete intraprendere da qui al 2019, e ci lascia ancora più allibiti ritrovare l'isola pedonale, considerato tutto il bailam che era emerso. Il fatto di voler continuare su questa strada, per carità, è assolutamente legittimo, ma crea non pochi problemi ai cittadini che comunque si sono mossi per delle raccolte firme, quindi hanno già espresso una chiara gestione di quello che vorranno fare. Poi, per carità, al governo ci siete voi, deciderete voi. Quello che non abbiamo capito e vado a richiederlo è come verranno gestite più cose, appunto il discorso dell'utilizzo dell'appartamento affidato all'epoca dell'amministrazione precedente dell'Agenzia del Demanio, considerato che lì ormai da 3 anni, ci piacerebbe capire effettivamente che fine farà. Il terreno confiscato alla mafia, che fine farà? Non vorremmo che ad esempio il terreno venisse utilizzato per gli orti emotesi, assolutamente legittimo, ma non crediamo possa rientrare in una gestione sociale.
Sì.
Poi gli orti emotesi, si parla di area adibita. Sì, no, ma assolutamente. Si parla di un'area adibita. Ma è un'area di proprietà comunale o un'area non di proprietà comunale? Perché facciamo riferimento al famoso parco tematico, rientra nel percorso di valorizzazione del Parco del Ticino. Questo parco tematico doveva essere fatto in 2 minuti, di fatto non si è più saputo nulla. E la stessa rapporto col consorzio forestale, che fine ha fatto? Non è più citato all'interno dei vostri obiettivi strategici. È giù a Ticino, ok. Quindi sono queste nel vostro, tanto per fare una battuta, perché quello è, nel vostro programma si parla di area sgambamento cani, non la ritroviamo nel DUP, quindi che fine ha fatto? Evidentemente non la ritenete più un'opera prioritaria, contrariamente alle foto che girano sui social gestiti da persone qua presenti. Quindi sono un po' queste cose che negli obiettivi strategici di un'amministrazione che va a delineare un percorso da qui a fine legislatura ci paiono un po' offuscati.
No, vabbè, volevo solo precisare L'appartamento siamo entrati in possesso lo scorso anno, non sono 3 anni, perché la procedura, l'iter burocratico che c'è stato ci ha consentito di averlo soltanto lo scorso anno. L'appartamento, che non è confiscato alla mafia, è quello che la prefettura ci ha assegnato e che è chiuso da 16 anni, così come era rimasto chi è deceduto, che l'abitava, è rimasto così tale quale. Abbiamo avuto modo di prenderne visione, ci sono un po' di problemi per quanto riguarda la messa in sicurezza e quant'altro. Comunque siamo in trattativa per un utilizzo sociale, chiaramente, di questo, perché questo appartamento, come il terreno, abbiamo dei limiti ben precisi sul reale utilizzo. Per esempio, gli orti sarebbero consentiti nel terreno confiscato alla mafia, non ci sarebbero problemi a fare, perché tra uno degli scopi è l'uso sociale, e eventualmente gli orti ai Mottesi potrebbe essere anche questo definito come uso sociale, mentre non si possono fare tante altre cose che si vorrebbero fare. Quindi ci sono dei paletti che dobbiamo osservare. Comunque siamo anche qui in trattativa per vedere di trovare una soluzione per l'utilizzo di questi beni, che sicuramente ci sono stati assegnati, e quindi dobbiamo cercare di utilizzarli. Ma comunque a breve verrà data una soluzione anche a questo. Per quanto riguarda il parco tematico, l'anno scorso, quando abbiamo ceduto il terreno, se vi ricordate, era ben preciso chi acquistava nel bando di gara di quel terreno la realizzazione del parco tematico. Quindi c'era stato anche un ribasso nel valore, nella stima del valore, se vi ricordate, nella perizia, perché appunto c'era la realizzazione del parco tematico da parte dell'acquirente. L'acquirente sta presentando proprio in questi giorni, che ha dovuto anche lui supportare una burocrazia non indifferente, e non è ancora finita il suo calvario, per parco, per ambiente, per belle arti, quant'altro, e quindi è in fase di esecuzione. Il parco tematico probabilmente vedrà la realizzazione anche questo. Non è stato dimenticato, perché questa, vi assicuro, era una cosa che ci tenevo moltissimo anch'io, e mi farò naturalmente garante affinché questo venga realizzato. Per quanto riguarda gli orti, anche qui stiamo identificando un'area di proprietà comunale e quindi vedremo di dare corso anche a questo. Come ha detto prima l'assessore Bertolazzi, è negli obiettivi, non è realizzato. Quindi nel momento in cui prima dobbiamo metterlo negli obiettivi, dopodiché lo realizzeremo. Fa parte del nostro programma elettorale, l'avevamo inserito nel nostro programma elettorale, quest'anno l'abbiamo inserito anche nel DUP, perché se non lo inseriamo nel DUP chiaramente non possiamo farlo. Ci sono altri interventi? Consigliere Brunato.
No, mi fa piacere perché, visto che loro puntualizzano sempre tutto, vorrei capire qual è l'appartamento confiscato alla mafia, visto che loro sono precisi e studiano tutti i documentazioni. No, ha detto l'appartamento. Vabbè, dopo.
Ha detto terreno, però l'ho precisato che è un appartamento. Comunque, che abbiamo avuto dalla prefettura in eredità.
Tre anni fa l'ha detto invece da un anno.
Non si è accorto. Se andiamo a costare la registrazione,
ascoltala, visto che sei così preciso e attento, e condizioni sempre noi del fatto che non leggiamo gli atti. Vabbè, mi fai finire di parlare.
Leonardo, scusa.
Hai detto anche appartamento.
Hai detto appartamento, ma fa niente, non è un problema.
È un problema per me. Sto parlando io, decido io qual è il problema o no, scusate. Visto che anch'io ho parte in voce in capitolo. Ecco, se mi lasciate finire di parlare, visto che loro sono così precisi. Poi voglio ricordare il signor Belloni, che anche se noi non siamo mottesi, io le tasse le pago in questo paese, e le dico che a differenza di qualche mottese pago anche le immondizie. Prima cosa, quindi ho diritto anch'io all'orto, no, che faccia la battuta, solo io posso parlare perché sono mottese, l'ha detto prima. Voi non siete molto attenti alle vostre considerazioni. Comunque io posso, sono mottese perché ho la residenza qui e pago le tasse a Motta. Fino a prova contraria. Alcuni non le pagano. Ecco, immondizie, tutte queste cose. Io le pago tutto, andate a controllare. Quindi io mi sento mottese, senza offesa, magari voi vi offenderete. Sono un forestiero mottese, offendetevi, fate come volete voi. Pago le tasse io.
Grazie consigliere Brunato. Consigliere Maggi.
No, io sono contento che il capogruppo di maggioranza questa volta non ha ribadito la questione dell'asfaltatura delle strade, che sì, di minoranza, scusate. Vabbè. No, perché mi fa piacere che comunque si sia accorto che parecchie strade a Motta Visconti sono state asfaltate, a differenza degli anni passati. Chilometri, soprattutto lei, consigliere Belloni, dovrebbe saperlo bene, che era assessore, eppure di strade ne mancavano. Io lo capisco che poi ci si innervosisca su una questione che tocca sul vivo, però d'altronde la realtà è questa, anzi vi dirò di più, tra poco stanzieremo altri fondi per asfaltare altre strade, per cui ci saranno meno buche a Motta Visconti. E quindi potrete, anziché guardare per terra, vi alzate e guardate un po' quello che è stato fatto a Motta Visconti, a differenza di quello che avete fatto voi.
Ci sono altri interventi? Se qualcuno chiede la parola, consigliere Morici.
Sì, visto che... Vabbè. La cosa interessante è che per la Tari non ci sono i rifiuti in giro, poi il capogruppo di maggioranza, lo sottolineo, è il primo che va, giustamente, per carità, è lodevole, a tirare sui sacchetti, quindi evidentemente i rifiuti ci sono. Così come non tiriamo in ballo il discorso dell'asfaltatura, perché per... No, va bene. Va bene, non è comune Sant'Anna, non è comune di Motta Visconti. Va bene, no, assolutamente, non siamo, assolutamente. Esattamente come via Lombardia non è comune di Motta Visconti, esattamente come Piazza della Repubblica non è comune di Motta Visconti, esattamente come tanti posti non sono comuni di Motta Visconti. Il discorso qua è che il capogruppo di maggioranza, a parte che sarebbe corretto partecipare alle commissioni visto che vengono fatte, dall'altra parte sto parlando io, poi parla lei, non è la prima che salta o arriva in ritardo. Il discorso è, a parte che ho detto terreno, continuiamo su questa cosa, il terreno confiscato alla mafia, ma anche fosse appartamento del demanio, cosa cambia? Il concetto è lo stesso, che voi state presentando il DUP con degli obiettivi strategici e alzate la manina alzando le tasse, questo qui il discorso, non ve ne rendete neanche conto e andate in giro a dire no, ma noi stanziamo i soldi, quando in realtà non stanziate un bel niente, andate a chiedere 300.000 euro di mutuo, perché il bilancio lo sappiamo leggere benissimo. Andate a chiedere 83.400 euro di mutuo per fare per un dato dell'ambiente, del Ministero dell'Ambiente.
Dei mutui poi ne parliamo dopo.
Il DUP si parla di bilancio, no? Si parla tutto, bisognerebbe prendere i documenti tutti insieme, invece li dobbiamo fare comunque vabbè, è inutile parlare con voi, tanto è questo. Vabbè, basta, lo decide l'assessore, se io posso parlare. Presidente di... va bene, ok, perfetto. Ma sai com'è?
Brunato, per favore, dai, basta, dai. Lasciamo finire il consigliere Morici. Lasciamolo finire, sta parlando il consigliere, per favore.
Vabbè, ho finito perché è tanto inutile.
Perfetto. Ci sono altri interventi? Consigliere Cazzola.
No, io mi aspettavo però che l'assessore Bertolazzi qualche risposta sulle cose che erano uscite in commissione, tipo come funziona appunto il mutuo sul risparmio, gli interventi sulla scuola elementare, la durata dei mutui che si vanno a sottoscrivere, poi vabbè, appunto, perché qui si parla del DUP, ma il bilancio è tutti questi documenti messi insieme, no? C'erano delle cose anche sulla nota integrativa che non quadravano, cioè ci aspettavamo, aveva detto che ci avrebbe dato delle risposte, bilancio, non no? Ce le ha date.
Prossimo punto.
Sinceramente pensavo di allegarli al bilancio, però mi sembra che anche su queste questioni già siano state date delle risposte da parte dell'ufficio, ma non ho poi nessun problema a ripeterlo. Se volete ne riparliamo dopo, altrimenti lo posso dire anche subito.
Assicuro solo che gli uffici non ci hanno dato nessuna risposta su questo.
Rispetto a questi argomenti lo posso assolutamente dare, dire che a questo punto possiamo farlo subito e evitiamo di darlo in bilancio dopo. Non so, dica lei, sindaco, come ritiene.
Adesso stiamo parlando degli obiettivi, stiamo parlando della fase teorica, delle cifre eventualmente ci addentriamo magari meglio nel bilancio. No, vabbè, niente, d'accordo. Allora, consigliere Bertolazzi, l'assessore chiede chiarimenti in merito al mutuo bene.
Allora, fa parte del DUP, cioè nel
consigliere, va bene. Cioè, okay.
Il fatto
l'assessore di darmi...
cioè, sembra che il DUP di fatto è il bilancio, nel senso che è quel documento nel quale si associano gli obiettivi strategici, la situazione dell'ente e tutta una serie di problematiche che ci sono e vengono coniugati con le cifre. Quindi di fatto non ho nessun problema a parlarne. Mi sembra che la prima questione era riferita al milione di euro che... Allora, il mutuo Chiotto sono 83.400 euro che al tasso dello 0,25% è un mutuo ventennale e quindi di fatto si va ad avere una rata di 4 euro semestrale sostanzialmente, perché sono... No, 4 euro all'anno, perché di fatto è questo. Questo era rispetto a questo, che cosa chiedete di più specifico? Mi sembrava che si trattasse della durata. No.
Noi abbiamo chiesto in commissione, dato che si parlava di un bando emesso dal Ministero dell'Ambiente, di restituzione dei lavori effettuati, e voi avete richiesto il mutuo. Come verrà effettuata la restituzione da parte del Ministero? Questa era la domanda.
Non c'è restituzione, si fa un tasso.
Ok, quindi non c'è restituzione.
È un mutuo che viene restituito ventennale allo 0,25%.
E quindi il bando a cosa serve?
Il bando non è tanto riferito all'amministrazione comunale quanto al fatto che la società, mi sembra che sia Evolve.
No, c'è il momento che Evolve sta preparando.
Appunto. Poi è chiaro che il mutuo dobbiamo assumercelo noi, cioè deve assumercelo l'amministrazione comunale.
Quindi di fatto è il bando per avere una diminuzione di percentuale di interesse.
No, il bando è per fare i lavori di messa a norme per risparmio energetico, per l'efficientamento energetico della prima parte della scuola. Cioè le scuole che sono state realizzate nel 2008... attualmente non rispecchiano più, cioè c'è la possibilità di implementare il risparmio energetico, no? Con una serie di lavori. Questi lavori verranno messi a bando, chi vincerà il bando finanziato del Fondo Chiotto, chi vincerà il bando poi farà i lavori e ne beneficerà in un certo senso l'amministrazione comunale sui lavori che vengono eseguiti. È l'efficientamento energetico sostanzialmente, è un po' il mutuo BEI che è già stato fatto a suo tempo dall'amministrazione comunale per l'efficientamento energetico di 4 edifici. Chi vincerà il bando lo assume poi, questo è il mutuo per la progettazione, questo, eh?
Allora, come al solito, le parole hanno un senso. Accensione di un mutuo concesso dal Ministero dell'Ambiente attraverso la Cassa Depositi e Prestiti con riferimento al Fondo Chiotto per interventi già eseguiti. Eseguiti già da chi? Come? Dove? Quando?
Allora, la società che ha effettuato i lavori non è stata chiaramente individuata dal Comune, perché viene individuata tramite, mi sembra, un bando regionale. È chiaro che i lavori che vengono eseguiti, però, da questa società, che non, devono essere a carico dell'amministrazione comunale, che si è fatto carico di questi 83.000 euro, che vengono restituiti in 20 anni all'interesse che ho detto prima. Questo è quanto.
Quindi non è per la progettazione?
No, è per la realizzazione dei lavori. e per la realizzazione dei lavori.
Mettiamoci d'accordo come al solito tra di voi su quello che si dice in consiglio.
È l'assessore al bilancio che parla. Poi c'è va bene.
Se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto.
Vabbè, allora qualcheduno prima ha parlato di questi documenti letti, no, purtroppo questi documenti non sono stati letti dalla maggioranza, perché si è visto benissimo in commissione quante cose su tutti i documenti sono risultate da correggere e da approfondire, e anche quest'ultimo dibattito sul mutuo dimostra che probabilmente molti di voi non sanno di che cosa stanno autorizzando a fare. Detto ciò, è chiaro che noi non possiamo essere d'accordo sulla stragrande maggioranza delle scelte che state per fare, quindi il nostro voto sarà contrario.
Grazie. Altri interventi? Assessore Passolungo.
Ringrazio del fatto di essere consapevole di quanto andiamo a votare, quindi di questo documento DUP, e io voterò favorevolmente con questo documento.
Grazie. Consigliere Maggi.
Anch'io ringrazio l'assessore per aver esposto l'operato del nostro gruppo. Molti temi sono stati affrontati, molti devono essere ancora affrontati, perché il nostro operato è ancora lungo e spero che possa durare molto molto tempo. Forte di questo, tutta la maggioranza voterà a favore.
Altra dichiarazione di voto? Se non ci sono più dichiarazioni di voto, pongo in votazione il punto 6, approvazione del DUP 2017-2019 aggiornato. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 3. Anche su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi è contrario? 3. Punto 7 all'ordine del giorno, approvazione schema bilancio di previsione 2017, bilancio triennale 2017-2019.
Mi scusi, sì. Signor Sindaco, un secondo. Sul punto precedente vorremmo consegnare un'interrogazione che fa parte chiaramente del DUP relativamente agli interventi di asfaltatura. A questa sono effettuati nel mese di marzo, queste sono inserite delle foto sull'asfaltatura di via Don Casarico, mi è insegnato a dire così, e chiediamo venga messa a verbale con la richiesta di risposta nel primo consiglio comunale utile.
Va bene. Va bene, allora il punto è chiuso, altrimenti avremmo potuto dare anche in lettura. Vabbè, niente, non è un problema, lo faremo poi il prossimo consiglio comunale. Prego l'assessore Bertolazzi di illustrare il bilancio di previsione.
L'intervento che intendo fare è sviluppato su due aspetti. Il primo tende a evidenziare alcune cifre che poi, dalle quali poi chiaramente scaturiranno tutta una serie di considerazioni. Signor Sindaco, signor Assessore, signori consiglieri comunali, in ottemperanza dei tempi previsti dalle normative vigenti, siamo stasera alla valutazione e approvazione del bilancio previsionale 2017 e pluriennale 17-19. La prima fase del lavoro per la costruzione del documento contabile è stata la ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura delle spese correnti che per quelle di investimento. Tale valutazione ha portato alla previsione entrata di 3.719.000 derivanti da entrate correnti di natura tributaria così suddivise: 1.039.000 IMU, 202.000 TASI, addizionale IRPEF 502, accertamenti tributari 141. E concorrono alla definizione delle entrate disponibili anche trasferimenti correnti 334.000, entrate extratributarie 1.570.000, entrate in conto capitale 4.009, accensione prestiti, anticipazioni di cassa per 1.360.000, entrate per conto terzi e partite di giro 2.171.000. Una particolare attenzione vorrei rivolgerla alle entrate in conto capitale destinate agli investimenti, che nel dettaglio sono costituite dai contributi agli investimenti per 4.020.000, entrate da alienazioni 722.000, altre entrate 204.000. La somma derivante da queste tipologie di entrate va a costituire, diciamo, l'importo del bilancio di 14.490.000. Da questa base, attraverso un lavoro che ha preso in considerazione ogni singola voce di spesa, grazie al supporto del segretario comunale, dei responsabili di settore e dipendenti di ogni ufficio, si è partiti per coniugare le risorse a disposizione con gli obiettivi strategici che come maggioranza riteniamo indispensabili per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, obiettivi che hanno costituito la piattaforma programmatica della nostra lista. Sono sostanzialmente quelli di cui ho fatto cenno precedentemente, che qui dettaglio con le cifre. Vabbè, servizi istituzionali, che sono sostanzialmente quelli che permettono la vera attività dell'ente, per 1.900.000, di cui 1.700.000 spese correnti e 210.000 di spese in conto capitale. Ordine pubblico 317.000, di cui 286.000 spesa corrente e 31.000 in conto capitale. Istruzione e diritto allo studio 5.000.000, di cui 789.000 spesa corrente, 4.200.000 in conto capitale. Politiche giovanili 110.000 euro. Tutela del territorio 830.000 euro. Trasporto e mobilità 1.015.000, di cui 270 parte corrente. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia di 820.000 euro, di cui oltre 700.000 destinate alla spesa corrente. Entrando più nel dettaglio, vorrei evidenziare alcuni aspetti che poi incidono significativamente sul bilancio, che sono il fondo crediti di dubbia esigibilità, che ha subito un considerevole, evidente incremento, e questo sta a significare anche la difficoltà che i nostri concittadini, ma in linea generale la crisi nazionale, sta portando per la riscossione di tributi. Questo non vuol dire che, come abbiamo fatto, intendiamo comunque anche nel futuro mettere in atto tutte quelle procedure che possono comunque portare ad una riscossione più accettabile. Abbiamo il fondo di solidarietà, che nella quota base porta nelle casse del comune 254.000 euro, e di fatto viene invece trattenuta dallo Stato, perché calcolata sul gettito IMU, di 251.000, quindi abbiamo una sostanziale equilibrio tra quelli che sono il fondo di solidarietà e l'IMU che dallo Stato viene trattenuto a monte. Gli oneri di urbanizzazione sono stati lo scorso anno previsti in 195.000, ne abbiamo incassati 175.000, e questo ci fa onore, perché significa che rispetto alla previsione siamo stati molto molto vicini. Da qui la cifra di 190.000 euro che poniamo in bilancio quest'anno come previsionale ci conforta nel fatto che la previsione può essere raggiunta. Certo, rispetto a tutta una serie di cifre che erano un po' inserite negli ultimi anni, la crisi dell'edilizia ha portato ad una contrazione degli oneri di urbanizzazione, ed è per questo che la vedo come una conseguenza. Abbiamo aderito all'accensione di un mutuo, perché o si continua ad avere i buchi sulle strade o altrimenti in qualche modo bisogna intervenire. L'accensione di un mutuo di 300.000 euro che verrà declinato poi nei prossimi mesi con la richiesta alla banca e il bando per la realizzazione delle strade, penso che sia uno degli aspetti più significativi di quello che saranno gli interventi nei prossimi mesi. Chiudo parlando, come dicevo prima, di un altro grosso aspetto che noi sistematicamente vogliamo ricordare, perché è una risorsa che è inquantificabile, ma è la risorsa del volontariato, è la risorsa che i cittadini mettono in campo per lavorare e sviluppare aggregazione nel proprio paese. Al termine della breve relazione volevo comunque ritornare anche sul discorso delle risorse umane che sono presenti nel nostro comune. Sono risorse umane che da un punto di vista quantitativo sono andate incalando negli ultimi anni per una serie di quiescenze da parte dei dipendenti. Sono risorse umane che intendiamo comunque sempre incentivare anche soprattutto con l'aspetto dell'innovazione. Sono risorse umane fondamentali per la vita dell'amministrazione del comune, non solo nei confronti di ciò che sono i bisogni immediati del cittadino, ma anche proprio per la realizzazione di tutte quelle procedure amministrative lunghe, complesse, a volte che spazientiscono i politici. Aveva ragione il consigliere Morici prima, si propongono le cose nel 2015 e si realizzano nel 2018. Purtroppo anche lui è stato in amministrazione e sa benissimo che i tempi sono lunghi. Stiamo ancora aspettando per esempio il discorso della CAGI, quindi abbiamo avuto su questo, no vabbè, comunque lo sa benissimo perfettamente, perché non è assolutamente privo di esperienza. Quindi questo è fondamentale, ripeto, per far procedere quella che è l'attività amministrativa e di risposte alle esigenze dei cittadini. Grazie, io mi fermerei qui.
Grazie assessore. Assessore Marini.
Buonasera, vorrei un attimino dire gli obiettivi dei miei assessorati. Come precisato nel DUP, un obiettivo fondamentale dell'amministrazione comunale riguarda la valorizzazione dell'associazionismo come motore per favorire l'aggregazione tra cittadini, e lo sport è uno dei settori trainanti in questo senso. Ambiti privilegiati di collaborazione nel settore sportivo sono le società che coinvolgono numerosi soggetti in diverse attività sportive, ma anche le scuole. Nell'ambito del piano diritto allo studio, in collaborazione con l'assessorato alla pubblica istruzione, saranno realizzati il progetto Noi siamo la protezione civile, in collaborazione con la scuola primaria Intercomune di Abete Grasso, il progetto di educazione ambientale Life Natura, in collaborazione con Parco del Ticino, e sarà organizzata una festa dello sport in collaborazione con la scuola e la polisportiva SEB di Casolate Primo, da realizzarsi a fine anno scolastico. Il sostegno alle associazioni sportive si concretizza nella collaborazione per l'organizzazione e realizzazione di tornei calcio con la CDG Montese e nella messa a disposizione delle strutture del centro polisportivo e delle palestre. Sono inoltre state definite le linee di indirizzo per richieste di contributi e vantaggi economici da parte delle associazioni. E un'attenzione particolare è stata data alle associazioni operanti sul territorio che si occupano di organizzare il tempo libero dei giovani. È stato dato supporto al progetto Palestra Sociale in collaborazione con la LULE e si sta collaborando con la Scuola Calcio Real Madrid per l'organizzazione di un camp sportivo nei mesi estivi. Un altro degli obiettivi fissati è quello di valorizzare le risorse naturali del fiume e della valle in stretta collaborazione con l'ente Parco del Ticino. Il Consorzio Forestale, nel mese di marzo, ha ricevuto dall'ente Parco il permesso della paesaggistica per procedere alla realizzazione del progetto Area Picnic. Nell'ottica di garantire la sicurezza dei cittadini si sta progettando il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale al fine di messa in sicurezza gli attraversamenti per facilitare il percorso casa-scuola. Considerando il buon andamento del servizio di videosorveglianza, la strumentazione sarà implementata con nuovi varchi. Si darà alla polizia locale una maggiore possibilità del controllo veicolare sul territorio, con l'applicazione delle eventuali dovute sanzioni e attivando il servizio di controllo in diretta dei punti sensibili mediante visualizzazione dello schermo del terminale. Inoltre è allo studio la fattibilità del progetto Serie Sicure, che consiste nel garantire la presenza dei agenti sul territorio comunale nel periodo estivo. Il controllo territoriale sarà effettuato mediante servizi di pattuglia, posti di controllo e di vigilanza a piedata. Grazie.
Grazie assessore. Assessore Possi.
Allora, buonasera. Nel nostro bilancio di previsione volevo fare l'elenco di tutte le attività che saranno fatte. Le riforme e i cambiamenti degli ultimi anni nel settore delle politiche sociali hanno trasferito sempre più funzioni e compiti agli enti locali, demandando tuttavia agli stessi il reperimento delle risorse economiche per la loro realizzazione. Nel bilancio 2017, nonostante le difficoltà economiche, si è garantita una continuità dei servizi e degli interventi degli anni precedenti ed infatti una parte significativa del bilancio è destinata a questo settore. Agli uffici dei servizi sociali si rivolgono cittadini con situazioni di disagio sociale ed economico e si fa tutto il possibile per erogare gli interventi più idonei. Nel raggiungimento degli scopi prefissati è indispensabile il raccordo con le realtà diverse del territorio, la parrocchia, le scuole, i numerosi volontari che singolarmente partecipano alla realizzazione di alcuni progetti, le associazioni che offrono una preziosa collaborazione in tante attività e che continueremo a sostenere in quanto sono una risorsa inesauribile della nostra comunità. Tra le problematiche più ricorrenti a cui il servizio sociale deve cercare di dare risposte sono l'aumento dei casi di tutela minori, soprattutto in ambito penale, l'aggravarsi del problema abitativo, la mancanza o perdita di lavoro. Nell'anno 2017 saranno attivi i seguenti servizi, già avviati e consolidati negli scorsi anni. Ci saranno erogazioni di contributi per l'integrazione al pagamento di rette, asili nido, scuola materna e dei buoni mensa per l'infanzia, elementari e medie. Inserimento di minori in strutture idonee secondo le disposizioni del giudice tutelare. Servizio di integrazione lavorativa per i cittadini in condizione di svantaggio sociale con borse lavoro. Abbiamo utilizzato anche i voucher all'inizio dell'anno che da ora in poi non si potranno più utilizzare. Servizio di assistenza domiciliare per le persone disabili e anziane che non riescono a svolgere autonomamente le funzioni di vita quotidiana, con assistenza all'acquisto di farmaci e beni di prima necessità. Su questi servizi il Comune eroga dei contributi. Servizio dei trasporti attivato tramite la convenzione con la Croce Azzurra, che permette la mobilità verso ospedali e ambulatori per persone in difficoltà motoria. Aiuti nell'inserimento in RSA di persone anziane che non possono continuare la permanenza a domicilio, con contributo al pagamento delle rette per situazioni di particolare disagio economico. Aiuti per la frequenza del centro diurno per le persone anziane non completamente autosufficienti o per disabili per consentire di trascorrere parte della giornata in strutture protette. Servizio di pasti a domicilio per fornire un'alimentazione corretta alle persone sole e non totalmente autonome. Realizzazione dei tradizionali pranzi in occasione delle festività. Erogazione contributi per il pagamento delle utenze di famiglie in difficoltà. Erogazione di contributi per beni di prima necessità e spese scolastiche, soprattutto per famiglie con minori o per anziani soli. assistenza domiciliare minori rivolta alle famiglie con minori in situazioni di disagio sociale a rischio di emarginazione, con intervento di educatori professionali. L'adesione al progetto di Regione Lombardia alla misura Nidi Gratis, sempre a favore delle famiglie. Per l'erogazione della maggior parte dei servizi elencati è richiesta la presentazione del modello ISE. A tal proposito si comunica che a breve sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale il nuovo regolamento servizi e degli interventi di promozione a protezione sociale e della compartecipazione alla spesa. L'approvazione del regolamento in oggetto da parte dei comuni rappresenta il raggiungimento di uno dei principali obiettivi strategici del piano sociale di zona 2015-2017, finalizzato a garantire equità nell'accesso e nella compartecipazione alla spesa per i cittadini del tutto il territorio abbiatense. Per l'area del commercio continuerà la collaborazione con tutte le associazioni locali per favorire anche attraverso l'associazione commercianti l'aggregazione e la socialità tra i cittadini, promuovere tutte le iniziative proposte a livello artistico, musicale e culturale. Le iniziative servono così anche a sostenere e valorizzare le attività commerciali presenti sul territorio. Con la nuova attesa e collocazione dell'area mercatale si è favorito anche il commercio stanziale, riportando afflusso di persone in centro paese. Anche sull'area del Sagrato si potranno finalmente realizzare iniziative e attività per aumentare la socialità tra i cittadini, favorendo contemporaneamente le attività locali. Grazie.
Grazie Assessore Possi. Assessore Passolungo.
Parlo di istruzione, cultura e sanità. I contenuti e i contributi dell'amministrazione comunale rivolti all'istruzione si confermano anche quest'anno importanti. Tra il Comune di Motta Visconti e l'Istituto Comprensivo Ada Negri si è creato sin dall'inizio un rapporto di collaborazione basato sulla condivisione della progettualità che viene offerta agli alunni, nonché dei servizi atti a garantire l'ottimale funzionamento delle attività scolastiche ed extrascolastiche. Sottolineo che è stato sin dal 2014 mia intenzione come assessore all'istruzione rendere efficace la commissione scuola che si confronti sulle scelte relative ai servizi scolastici già in essere per potenziarli e migliorarli, sulle possibili attivazioni di nuovi servizi anche in considerazione delle variate esigenze del mondo della scuola, componente docente e genitoriale, e sulla progettazione extrascolastica in modo da renderla omogenea rispetto all'offerta formativa dell'istituto comprensivo. Si considera infine che a seconda dell'argomento contingente alla commissione scuola partecipano le componenti sopra richiamate in modo stabile e in maniera modulare eventuali altri soggetti del comune di Motta Visconti o comunque operanti sul territorio di Motta, la parrocchia, le società sportive, le associazioni, la polizia municipale, eccetera. Questo mi permette di dialogare tra amministrazione, responsabile del servizio della pubblica istruzione, dirigenza scolastica, rappresentante dei docenti e dei genitori delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e della scuola dell'infanzia paritaria Don Felice, presenti sul nostro territorio. Da questo confronto nasce la proposizione univoca di tutta l'offerta di servizi scolastici ed extrascolastici presenti sul comune di Motta Visconti. L'asilo nido, quali già gli assessori precedentemente hanno fatto accenno, è una struttura estremamente confortevole ed efficiente che ha riscosso notevoli apprezzamenti da parte delle famiglie, sia in termini di qualità, utilità del servizio erogato, sia in termini qualificativi della struttura stessa. Nel 2017 il nido ospiterà 32 bambini, una risposta concreta alle esigenze delle famiglie. Il Comune, per contenere il costo delle rette, contribuirà con una cifra che è stata stabilita nel bilancio applicando le riduzioni secondo la fascia ISE. Già abbiamo parlato della scuola paritaria Don Felice, la convenzione con la scuola dell'infanzia presente sul territorio garantisce e garantirà una retta accessibile alle famiglie che si avverranno del servizio, consolidando la qualità del servizio erogato. Nel 2017, indicativamente, a fronte dei bambini iscritti, il Comune, per contenere il costo delle rette, contribuirà per circa 33.000 euro all'integrazione in base alle fasce ISE. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, gli stanziamenti mirati a finanziare il piano del diritto allo studio dell'anno scolastico in corso sono stati confermati. Garantire un'elevata qualità alla progettualità a tutte le iniziative che danno un valore aggiunto alla nostra scuola è l'obiettivo primario dell'assessorato. Sostegno economico sarà rivolto a tutti gli alunni iscritti per progetti che si svolgeranno nella scuola. Scuola per il comune vuol dire anche i servizi extrascolastici a sostegno del buon funzionamento, ampliati i servizi offerti per poter accogliere le richieste delle famiglie. Servizi che si attiveranno negli ambienti messi a disposizione dell'amministrazione comunale in collaborazione con l'istituto comprensivo con costo a carico delle famiglie. E questi sono l'importante attivazione del servizio mensa e post-scuola, estendendo il servizio anche agli iscritti delle 27 ore. Sottolineo il fatto che saranno effettuate le procedure di gara per l'individuazione del gestore dei servizi mensa, pre, post scuola, assistenza ad persona e ADM, perché scadono appunto quest'anno al mese di luglio. Per quanto riguarda le borse di studio, sarà steso un regolamento per attribuire le borse di studio sia in funzione al merito sia in funzione al reddito. L'assistenza educativa scolastica è rilevante ed è l'attenzione rivolta ai minori con difficoltà di apprendimento certificati, assicurando la presenza di assistenti educatori. Questo servizio però non prevede la contribuzione a carico dell'utenza in quanto è offerto dal piano di zona. Per quanto riguarda la biblioteca, sia il numero dei prestiti sia quello degli utenti reali, cioè quelli che nel corso dell'anno hanno preso a prestito almeno un libro, un DVD, è rimasto sostanzialmente stabile, cioè con un totale nel 2016 di 15.541 prestiti e 1.917 iscritti, di cui 791 del 2016, che hanno preso almeno un libro in prestito e che mantiene quindi l'indice di circolazione, quindi il rapporto fra documenti prestati e documenti posseduti. Anche per la biblioteca sarà effettuata una procedura di gara per l'individuazione del gestore, in quanto il 30 giugno scade la convenzione con Fondazione per Leggere. Comunque, quali sono gli obiettivi? Le iniziative di promozione della lettura per ragazzi. Prosegue infatti la collaborazione con tutte le scuole di Motta nell'ambito del progetto Save the Story, un percorso di avvicinamento graduale alla lettura e ai servizi della biblioteca. Il progetto coinvolge i ragazzi della scuola secondaria e della scuola primaria. Inoltre, quest'anno anche i bambini della scuola dell'infanzia parteciperanno a questo progetto. Invece, nell'ambito delle iniziative di promozione della lettura rivolte al pubblico adulto, si proporranno presentazioni di autori, cercando di abbinare notorietà e qualità. Si ricorda infine il proseguimento dell'ormai consolidato concorso fotografico Un titolo in un click, che quest'anno raggiunge la quarta edizione, dove i lettori concorrono su opere di letteratura. Il bilancio del 2017 vede, nonostante le crescenti difficoltà degli enti locali, il mantenimento della somma destinata nell'anno precedente all'acquisto di libri, CD, DVD e abbonamenti, e un incremento della somma destinata alle attività culturali della biblioteca, circa 4.000 euro riferiti alla quota cultura, a conferma della volontà dell'amministrazione comunale di non retrocedere nell'aggiornamento del patrimonio librario, nella promozione della lettura e nella cultura in generale. Per quanto riguarda la spesa delle attività culturali, il bilancio 2017 vede un incremento della somma stanziata nell'anno precedente, riconducibile al diverso assetto organizzativo del servizio bibliotecario e delle attività che saranno poste in capo alla Fondazione per Leggere. Si conferma la volontà dell'amministrazione di continuare a sostenere l'attività delle associazioni attive sul territorio, le quali contribuiscono in maniera determinante alla creazione di un'offerta culturale variegata ed estesa lungo tutto il corso dell'anno e con le quali l'amministrazione collabora attivamente sempre più spesso, condividendo obiettivi e progetti. Per quanto riguarda la comunicazione, proseguono le pubblicazioni in merito ai canali comunicativi digitali utilizzati dal Comune. Il sito del Comune, più semplice ed agevole per la consultazione da parte degli utenti, è stata attivata un'applicazione, quella di Telegram, che veicola in maniera rapida e diffusa informazioni utili al cittadino. Sul sagrato di via Soriani è stato installato il tabellone luminoso, il famoso totem, aggiornabile da remoto per una maggiore tempestività delle comunicazioni. Per quanto riguarda l'area giovane, dove dopo un periodo di osservazione di quanto già esistente per i giovani sul territorio, si è deciso di proseguire nella direzione già presa precedentemente da questa amministrazione, ma con l'impronta che l'assessorato ha deciso di dare al progetto giovani già da 2 anni. Valorizzare le passioni dei nostri ragazzi, valorizzare quindi una spinta umana che contribuisce nella creazione di un'identità e di una collaborazione tra coetanei, una scoperta e ricerca costante nella mettersi in prova. Così è nato il tavolo permanente, il cui scopo è valorizzare le passioni dei nostri ragazzi, creare per loro occasioni di nuove conoscenze, momenti di aggregazione e svago, che sempre abbiano uno scopo di ricerca e costruzione della propria persona e vedano i giovani come protagonisti. Il progetto ha anche lo scopo di valorizzare le reti e le iniziative già proficuamente esistenti nella nostra comunità. Le associazioni sportive, gli oratori, eccetera, ne sono l'esperienza. Importante è l'intervento dell'Associazione Lule per l'educativa di strada e la palestra sociale. Questo progetto è finanziato con fondi derivanti da un bando Ticino Lona e con la collaborazione del Comune, che mette a disposizione dei ragazzi l'uso gratuito della palestra. Per quanto riguarda la sanità e igiene, abbiamo vissuto l'esperienza del nuovo assesto delle AST Ovest milanese e pertanto come assessore ho partecipato alle varie riunioni per vedere un attimino come andava a organizzarsi tutto l'assestamento. Comunque, per quanto ci riguarda, si continuano le campagne di sensibilizzazione in collaborazione appunto con la AST Ovest milanese, sia per i cittadini. Facciamo alcuni esempi come le vaccinazioni o la prossima riunione che si farà sull'antiviolenza sulle donne, che sarà appunto giovedì 6 aprile qui in sala consiliare, sia per quanto riguarda gli animali domestici. Si pubblicizzano le iniziative che fanno i cittadini volontari fatte sul territorio per la pulizia del nostro territorio, e pertanto ringrazio tantissimo le associazioni che appunto danno una effettiva mano alla nostra comunità su tutti i fronti. E questo è quanto. Grazie.
Grazie, assessore. Per quanto riguarda, un piccolo appunto per i lavori pubblici, per il prossimo anno e seguenti è intenzione di questa amministrazione di proseguire nell'azione intrapresa nel cercare di cambiare volto alla nostra cittadina. Quando abbiamo assunto l'onere e l'onore di amministrare questa nostra motta, non passava settimana che non ricevesse richieste di danni per autovetture o peggio ancora per danni a autovetture o persone che utilizzavano le nostre strade. Lo strato delle nostre strade era pietoso per l'abbandono e la trascuratezza. Una delle priorità è stata quindi di mettere mano alla sicurezza stradale per i nostri concittadini. Dal 2014 al 2016 sono state completamente asfaltate le seguenti vie: via Cavour, Sant'Anna, Mulini, Risorgimento, Pastore, Verdi, via del Cavo parzialmente, via Papa Giovanni XXIII, via Greppi, via Kennedy, via Mameli, via Circonvallazione la prima parte, parzialmente la via Rognoni, rifatto il piazzale del Maino di fronte al cimitero con la formazione di isola per la fermata autobus, la piazza San Rocco, il sagrato della chiesa dedicata a Don Felice Riva, rifatto il piazzale Leonardo da Vinci che ospita la nuova area mercatale, la realizzazione della pista ciclabile in via Annoni. Questa azione sta proseguendo in questi giorni con il rifacimento dell'asfalto in via Don Minzoni, il primo tratto, la via Pizzo, che erano in uno stato di pericolo per chi li percorreva, la via Nuova Europa e altri piccoli interventi in vie diverse. Proseguendo quindi su questa strada intrapresa, è intenzione di questa amministrazione di dedicare ancora maggiore attenzione a questo problema e di finanziare con l'accensione di un mutuo i lavori di sistemazione di altre strade del paese, i famosi 300.000 euro di cui si faceva cenno nel DUP. Ma l'impegno che ci vedrà molto impegnati a partire da quest'anno sarà la prossima realizzazione delle scuole, delle nuove scuole, del completamento delle scuole, dei plessi scolastici. La continua attenzione al problema da parte di questa amministrazione e in particolare dell'ufficio tecnico è stato premiato con l'assegnazione di un contributo a fondo perso al nostro comune pari a 4 milioni di euro, fra le centinaia di richieste dei comuni lombardi. E oggi ci troviamo settimi in graduatoria nel piano annuale del 2016 stilato dalla Regione Lombardia e inviato al Ministero per l'assegnazione dei contributi, che avverrà presumibilmente entro il prossimo 30 aprile. Abbiamo quindi ragione di ben sperare in questa assegnazione, anche in considerazione del fatto che un funzionario della Task Force all'edilizia scolastica, l'architetto Fabio Mauri, ha già effettuato un sopralluogo per verificare gli spazi e la documentazione, trovando tutto in regola. Questa opera vedrà finalmente risolto il problema delle nostre scuole, unificandole in un unico plesso. Non comporterà un sacrificio finanziario enorme da parte del nostro ente, anche in considerazione del fatto che l'80% del costo sarà appunto finanziato da questo contributo e per il restante 20% sarà finanziato con la cessione dell'attuale scuola media e da un contributo minimo alle nostre casse comunali. L'attuale crisi edilizia non ci permetterà di avere grosse entrate dagli oneri di urbanizzazione, come in passato, ma continueremo a porre attenzione alle manutenzioni di tutto il patrimonio comunale con quello che abbiamo già messo appunto a disposizione in bilancio, i 190.000 euro. Sono ancora tanti gli interventi da effettuare in questo settore per poter mantenere in sicurezza tutto il patrimonio comunale. È aperta la discussione. Chi chiede la parola? Consigliere Morici.
Sì, qualche appunto su quello che è stato detto, considerando che sarebbe piaciuto che tutti questi desiderata rientrassero nel DUP, visto che ho fatto apposta, ma tant'è. Alcune cose, si parla degli oneri per il 2016, che la previsione è stata uguale all'accantonamento, mi spiace contraddirla, assessore, perché c'è stato un bel taglio di 155.000 euro più 80.000 euro di aree standard nell'assestato, quindi effettivamente non è così, sono sfuggiti. No, lei ha parlato di previsionale, quindi i dati dell'ufficio li poteva andare a vedere. Per quanto riguarda il regolamento della compartecipazione, volevo chiedere all'assessore Possi, visto che ho partecipato all'incontro tenutosi da Betegrasso e in cui si parlava di obiettivo che l'Assemblea dei Sindaci si sarebbe dovuto porre per quanto riguarda gli appalti mensa da gestire con i medesimi criteri per tutto l'Abbiatense, volevo sapere cosa si intende fare considerato che la gestione della Sodexo va in scadenza a luglio. In riferimento ad altri regolamenti, volevo sapere che fine ha fatto il regolamento delle sagre e il regolamento del commercio, considerato la richiesta che c'era stata fatta di presentare delle proposte che sono state presentate. E siamo assolutamente contenti per la realizzazione del nuovo plesso scolastico, perché è una cosa che da anni necessita in questo comune. Ovviamente aspettiamo con ansia anche noi il decreto. La cosa che ci lascia e ci ha lasciato molto perplessi e che in commissione abbiamo richiesto è il fatto che dei 980.000 euro riferiti all'immobile della scuola media attuale non rientrassero all'interno del bilancio. c'è stato uno scambio con la dottoressa Carrabba, che ringrazio ufficialmente dopo averlo fatto in via mail della risposta, ma che non ha portato di fatto a una soluzione al problema. In commissione si era chiesto e c'era stato promesso una nota da parte del responsabile dell'ufficio tecnico, che aveva appunto specificato quello che riguardava i 980.000 che non dovessero rientrare. Questa stessa cosa va in conflitto con il piano delle opere pubbliche, quindi abbiamo il piano delle opere pubbliche in cui si parla dei 980.000, il bilancio in cui né in entrata né in uscita se ne parla, e una relazione del revisore in cui si dice che sono presenti in entrata e uscita. Quindi c'è qualcosa che non va. Sembra un errore solamente formale, ma è un errore per noi sostanziale, perché potrebbe inficiare su quello che è la gara d'appalto, considerato appunto la cronistoria che la dottoressa ha fatto e che l'assessore ha ricevuto per conoscenza via mail. Sempre riportato in commissione, a cui non abbiamo avuto risposta, è il fatto stesso previsto dal decreto legislativo 78 del maggio del 2015, che praticamente prevede che il 10% delle alienazioni vadano girate per l'abbassamento, utilizzate per l'abbassamento dei mutui, quindi del debito del comune. Riteniamo che quindi questo andasse fatto, o perlomeno sarebbe stato opportuno prendere per buona la proposta del revisore di utilizzare 722.000 euro nella previsione per il famoso contenzioso con il consorzio, considerato che è lì da venire. In commissione, e su questo vorremmo una risposta dall'assessore competente, si parlava nella relazione del revisore, si parlava che ci dovessero essere studi di fattibilità per quanto riguarda tutte quelle opere, ad esempio la caserma dei carabinieri, previste nel piano delle opere pubbliche. E per quanto riguarda l'ultima cosa, niente, mi sfugge, la chiedo dopo.
5:13. Sì, assessore Bertolazzi.
Per quanto riguarda il discorso,
mi è venuto in mente, nell'errata corrige del revisore che ci è pervenuta oggi, si parlava, rispetto al discorso emerso in commissione, della liquidazione della SCARL, quindi il famoso 648 euro che il comune doveva appunto quota parte per la liquidazione della stessa. Il revisore dice che l'importo è stato liquidato dal settore affari generali in data 21 novembre 2016. Non ci è stato possibile ritrovare la determina sul sito comunale, quindi chiederei, se possibile, una copia, così perlomeno da capire come è stato fatto.
Se vuole parto io, signor Sindaco, cominciando dall'ultimo dato. Questi 648 euro che effettivamente sono stati saldati nel 2016, sarà mia premura farvi avere la documentazione da parte dell'ufficio segreteria. Ne abbiamo già parlato anche con il dottore, vi faccio avere la copia della determina di pagamento. Sulle altre due questioni, rispetto ai 5 milioni dell'intervento per le scuole medie, 4 milioni finanziati con intervento, diciamo, regionale, 900.000 anche di questo mi spiace che non è stata data la copia, perché ho visto proprio la relazione, e quindi mi spiace che l'ufficio non abbia provveduto comunque a comunicarlo. Entro domani mattina l'avete. Non si può parlare di alienazione di questi 980.000 euro, anche perché bensì di un trasferimento di proprietà, anche perché questo immobile di fatto è ancora indisponibile fino a quando, e chiaramente, non verrà realizzata l'opera. Chiaramente il bando sarà realizzato su due livelli, l'offerta sarà rispetto chiaramente ai lavori di costruzione e poi all'offerta relativa alla struttura, quindi soltanto nel momento in cui si andrà al rogito potremmo verificare e inserire in bilancio l'effettivo valore dell'immobile. Questa è la risposta tecnica che ho avuto. Domani mattina vi faccio avere. Ah, ok, quindi. Va bene, ma evidentemente la Carrabba ha lavorato in collaborazione con l'ufficio tecnico.
No.
Vabbè, chiederò al geometra Alberico di sottoscrivere.
No, tanto è vero, perché alla mia risposta la dottoressa Carrabba mi ha risposto di rivolgermi alla dottoressa, all'ufficio, alla geometra.
Okay.
Da me.
Chiederò
il discorso è: in commissione si è parlato di questa cosa, è stato detto per il consiglio vi faremo avere le risposte insieme al resto anche da parte dell'ufficio tecnico, non sono arrivate.
Ok, avete una risposta che comunque è tecnica, provvederemo che l'ufficio tecnico alleghi la propria risposta, che evidentemente sarà simile e porterà la documentazione corretta per giustificare quello che l'ufficio ragioneria ha evidenziato. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, c'era necessità di un piano di fattibilità, diciamo, essendo i due importi inferiori, mi sembra la cifra di 1 milione di euro, non è necessario il piano di fattibilità. Comunque anche di questo, visto che avete chiesto la risposta, provvederemo a chiederla ufficialmente all'ufficio tecnico. Questo per quanto riguarda le cose di mia competenza.
Assessore Possi.
Allora, riguardo al regolamento delle sagre che mi chiedeva il consigliere Morici, la Regione Lombardia ha stabilito una scadenza diversa, quindi nel prossimo mese ci ritroveremo per valutarlo e vedere l'approvazione di questo regolamento delle sagre e delle fiere. E riguardo all'espletamento della gara della mensa, non era previsto nel piano di zona. Nel piano di zona l'accordo con i sindaci era di approvare un modello di compartecipazione all'accesso dei servizi che forniamo come piano di zona. Quello della mensa non era previsto nel piano di zona. Era un desiderato, ha spiegato il professor Uccellini durante la sua relazione, che sarebbe bello poterlo fare, ma non era negli obiettivi del piano di zona.
Consigliere Morici. No, secondo.
Secondo, prima sono intervenuto, dai. Sennò qua non ce la facciamo più, rispondono tutti e non ce la caviamo. A parte che il desiderata era del sindaco del Ben, e va bene, quindi non del dottor Uccellini. Però il mio discorso non era riferito al regolamento della compartecipazione, era riferito al fatto che in quell'occasione si era parlato della possibilità di adottare i medesimi criteri nella gestione delle gare d'appalto per la mensa. La mia domanda era: visto che scadrà la gestione della Sodexo a luglio, qual è la vostra intenzione, per seguire questa linea o no?
Come le stavo dicendo,
finisco così perlomeno ne faccio uno unico, sennò poi mi contesto. Sugli studi di fattibilità, nella norma e nella relazione del revisore non si parla di 1 milione di euro. 1 milione di euro è il fatto di approvare il piano, che riguarda solo la scuola, che è stato fatto. Gli studi di fattibilità sono per quelli che hanno un importo inferiore ai 100.000 euro. Questo è il dato. Gli importi grossi, per questo era uscito. La caserma, e il torno indietro di Via Isonzo. Ma ancora una volta in commissione viene detto una cosa, qua ne viene detto un'altra. E sui 980.000, è la relazione del revisore, io sto riproponendo esattamente quello. Sui 980.000, davvero, sembra una banalità, ma il discorso è formale. La risposta è sostanziale. La risposta della dottoressa Carrabba è stata con un cronoprogramma da seguire. Si rende alienabile la scuola media, quindi di fatto si svuota, si fa la gara d'appalto e poi si va a rogito. Ma è impossibile una cosa del genere, perché per svuotare la scuola media dovremmo avere un altro posto in cui inserirli. E dove li mandiamo se non abbiamo ancora fatto la gara d'appalto? Siamo sempre lì.
Consigliere Morici, lei vuole farci sentire dire quel che pensa lei. Tecnicamente abbiamo posto la questione, questa è stata la risposta. Se fosse stato necessario imputare nel bilancio, credo che l'avremmo tranquillamente fatto, anche perché lei continua a sostenere che è una questione di principio. Secondo me è una questione formale, perché semplicemente formale, perché comunque l'opera si fa, le fonti di finanziamento sono quelle, che poi vengono iscritte o meno, questo non spetta a me dirlo. Noi ci muoviamo sulla base delle indicazioni dei tecnici. Confutate col tecnico, faremo una variazione di bilancio se sarà necessario. Cosa volete che vi dica? Voi dico quello che volete sentirvi dire.
Ci sono altri interventi? Ah sì, scusa.
Allora, stavo dicendo, riguardo alla mensa, era un desiderio del presidente sindaco del Ben, però negli obiettivi del piano di zona questo ancora non rientra, ne parleremo nelle prossime volte, al momento non è previsto. Prego.
Ci sono altri interventi? Consigliere Cazzola.
Mi limito solo a dire che fare la commissione pochi giorni prima del Consiglio e non dare come promesso documenti che ci aiutino a capire non è particolarmente corretto, nel senso che è vero che noi siamo i sofisti, è vero che siamo quei rompiballe che leggono i documenti e scoprono tutti gli errori, però fa parte del nostro ruolo, e se in commissione ci viene detto vi forniremo le risposte, credo che sarebbe corretto le risposte fornircele. Perché, come al solito, per votare un documento bisogna comprenderlo. A noi piace più così, almeno, quindi speriamo nel futuro.
Altri interventi? Dichiarazioni di voto. Pongo in votazione allora il punto all'ordine del giorno. Pongo in votazione approvazione schema bilancio previsionale 2017, bilancio triennale 2017-2019. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Tre contrari. Punto 8 all'ordine del giorno, interrogazione relativa al piano di sicurezza area mercatale. Per il punto precedente chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Tre contrari. Punto 8, interrogazione relativa al piano di sicurezza dell'area mercatale. Prego il firmatario, consigliere Morici, di darne lettura.
Sì, premetto che ce la divideremo, sennò finisco la voce. Allora, l'interrogazione del 28 di gennaio del 2017, premesso che con delibera di giunta numero 100 del 30 settembre 2016 veniva deliberato lo spostamento del mercato settimanale nelle vie limitrofe il comune e precisamente in via Papa Giovanni XXIII, via Greppi, via Gonzaga, via Rognoni e piazza Leonardo da Vinci. Con delibera di giunta comunale numero 99 del 30 settembre 2016 è stato autorizzato un prelevamento urgente dal fondo di riserva di 2.157 euro per affidare a professionisti esterni l'incarico della stesura del piano di sicurezza dell'area mercatale. In data 4 ottobre 2016, a mezzo PEC, il sottoscritto ha presentato un'interrogazione alla Polizia Locale in cui si chiedeva se il posizionamento delle bancarelle nella nuova area mercatale garantisse il rispetto delle norme relative al passaggio dei mezzi di soccorso. Interrogazione ripresentata su richiesta del Sindaco in data 14/11/2016 e a lui reintestata. A cui è stata data risposta, in modo per noi insufficiente, in data 26 gennaio 2017, ovvero 72 giorni dopo, contravvenendo palesemente il regolamento del Consiglio Comunale. Aggiungo tra parentesi dopo aver scritto al prefetto. In data 6 ottobre 2016 a mezzo PEC è stata richiesta al settore gestione del territorio copia del piano di sicurezza dell'area mercatale. A seguito della nostra richiesta, gli uffici in data 10 novembre 2016, protocollo comunale numero 15576, hanno risposto che il piano non era stato ancora predisposto, ma che ci sarebbe stato consegnato non appena fosse stato protocollato, cosa che invece è avvenuta solo il 20 gennaio 2017. A seguito della delibera di prelevamento dal fondo di riserva del 30 settembre 2016, solamente il 14 novembre 2016, con determina numero 267, veniva affidato l'incarico alla società STC SRL di predisporre il piano di sicurezza dell'area mercatale, cioè in una data posteriore alla risposta degli uffici del 10 novembre. Oggi si scopre che la società STC SRL è riuscita in soli 10 giorni a predisporre il piano per la sicurezza. Vedi protocollo 16.171 del 23 novembre 2016 del documento, per cui non si comprende perché solo il 20 gennaio 2017 il piano sia stato consegnato al nostro gruppo, ovvero 57 giorni dopo, contravvenendo palesemente il regolamento del Consiglio Comunale e pubblicato sul sito del Comune. Con la presente interrogazione siamo a chiedere perché dal 23 novembre 2016 solo il 20 gennaio 2017 ci sia stato consegnato e poi reso pubblico il piano di sicurezza dell'area mercatale, quando era già il protocollo comunale dal 23 novembre 2016. Con riferimento al piano predisposto dallo studio STC SRL a punto 3.1, posto di comando, è posizionato in corrispondenza della sede dell'ufficio di polizia locale all'interno dell'edificio comunale sito in piazza San Rocco 9. Stabilito ormai da tempo che la polizia locale ha sede in piazza del Maine e non negli uffici comunali di piazza San Rocco, si chiede la coerenza di identificare la sede del posto di comando laddove non c'è il personale della PL. Punto 3.1, compiti e figure. Nuovamente in questo paragrafo si fa riferimento come punto di coordinamento per responsabile dei vigili del fuoco alla sede della PL, che come già scritto non è presso il municipio. Punto 3.2, presidio di sicurezza, definizione, compiti e figure. È il luogo dove gli addetti preposti stazionano per tutta la durata del mercato. Si chiede di conoscere, visto l'obbligo di stazionare per tutta la durata del mercato, chi siano gli addetti preposti, considerato anche l'impegno e l'importanza del ruolo che questi dovranno ricoprire in caso di evacuazione dell'area. Punto 3.3, presidio, pronto intervento, definizione. Non si comprende se il presidio di pronto intervento debba stazionare sempre durante le ore di svolgimento del mercato settimanale, vendasi l'indicazione di presenza di un'ambulanza a disposizione in modo stabile, così come previsto in occasione di manifestazioni saltuarie. Bozza regolamento Sagre, articolo 11 e 14. Punto 3.3, presidio pronto intervento, compiti e figure. Ogni presidio deve essere caratterizzato dalla presenza di un numero di addetti sufficienti a gestire le varie situazioni di emergenza. Si chiede quale sia il numero congruo di addetti e come e da chi debbano essere identificati. Punto 3.4, luogo di raduno. Si chiede se non sia il caso di prevederne un terzo, oltre a quelli individuati, nel parcheggio di Via Rognoni, a beneficio di coloro che si trovano esercenti e cittadini nelle Vie Rognoni e Gonzaga. Punto 3.7, accesso ai mezzi di soccorso. Prendiamo atto di quanto riportato nel piano e previsto dalla circolare dei Vigili del Fuoco 3794 del 2014, circa i requisiti che debbono rispettare le aree su cui insistono i mercati. Si spiace che non venga riportato anche il paragrafo 2 seguente della medesima circolare, che prevede al punto A vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento in mezzi di soccorso, ivi comprese quelli dei vigili del fuoco. Risulta di tutta evidenza, a nostro parere, che trattandosi di ingombri, le bancarelle del mercato e i loro mezzi di trasporto, non spostabili in caso di emergenza, la mancanza delle distanze previste, anche con riferimento al raggio di svolta di 13 metri, rischiano di trasformare in tragedia anche un piccolo evento locale. Ciò premesso e constatando che tale rispetto non viene esplicitato in nessun punto del piano, così come non lo è stato nella risposta del sindaco citata nelle premesse, si chiede se le misure previste dalla circolare siano presenti e rispettate in tutte le vie interessate dalla presenza del mercato e sia garantito il passaggio dei mezzi di soccorso. Punto 4.1. Procedura di gestione di emergenza locale, presidio di sicurezza. Come già richiesto al punto C, si nota dal piano predisposto che il presidio di sicurezza è composto da figure altre rispetto alla PL, che come evidenziato nel piano stesso si devono mettere a disposizione della PL una volta che questa è giunta sul luogo e devono fare in modo che le strade siano sgombre per far transitare i mezzi di soccorso. Nuovamente si chiede che sia chiarito chi siano le figure identificate per il presidio di sicurezza. Punto 4.1. Procedura di gestione di emergenza locale, pubblico avventore, esercenti commerciali. Si chiede come possa essere identificato e avvertito del pericolo il personale operativo presente e o l'addetto alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza e o alla protezione civile. Che senso abbia, nel caso del mercato, la frase «nel caso le condizioni lo consentano, prima di abbandonare il posto di lavoro, mettere in sicurezza le attrezzature di propria competenza». Frase che ci sembra un copia e incolla dei manuali di sicurezza presenti negli uffici in base alla normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro. Punto 5. Numeri e nominativo. Considerata la necessità che tutti gli operatori del mercato e o i cittadini abbiano ben presenti il numero da chiamare in caso di emergenza, si chiede se per semplificare l'eventuale chiamata in caso di emergenza non sia opportuno segnalare unicamente il 112, che da anni ormai è il numero unico delle chiamate di emergenza. Se non sia il caso di segnalare come Protezione Civile Intercom 4, di cui facciamo parte e che ha come numero unico attivo H24, anziché quella di Rosate, che nulla ha a che fare con il nostro comune. Se non sia il caso di segnalare anche il numero di cellulare della Polizia Locale, oltre a quello dell'ufficio, non sempre attivo. Se non sia il caso di identificare le persone individuate per il presidio di sicurezza e comunicarne i relativi recapiti telefonici invece che il generico centralino del comune. Alla presente interrogazione si chiede se è data risposta al primo consiglio comunale utile.
Ok, grazie. L'area mercatale, come tutti sapete, dal mese di settembre è stata spostata qui in centro ed è stata dotata dei servizi igienici per il personale che opera nel mercato, è stata dotata di servizi igienici per i cittadini, è stata dotata di servizi igienici per i portatori di handicap, è stato dotato di centraline di acqua e luce per la parte degli alimentari ed è stata attrezzata nel modo adeguato. Per fare questo naturalmente si è stilato un piano di sicurezza che non esisteva nel vecchio mercato, perché nonostante queste circolari dei Vigili del Fuoco quant'altro esistessero già prima, però la precedente amministrazione ha ritenuto non il caso di mettere in sicurezza il mercato precedente. Comunque fa niente. Adesso ci è giunta questa interrogazione e spero, dopo naturalmente verrò data copia, perché è un po' difficile capire le varie risposte, perché bisogna forse rispondere punto per punto. Vabbè, comunque per quanto riguarda il punto 1, il piano sicurezza dell'area mercatale pervenuto al protocollo comunale 2311-2016 è stato reso pubblico solo in seguito alla verifica dello stesso da parte degli uffici preposti. Riguardo al punto 2, con riferimento al piano predisposto allo studio STCSRL, al paragrafo A, punto 3.1, posto di comando. Il posto di comando si conferma essere la sede comunale presso il servizio, commercio e attività produttive. La sede della Polizia Locale è da intendersi come sede temporanea riferita al posto di comando. Si prende atto della segnalazione che comunque sarà recepita. Comma B, punto 3.1. Compiti e figure. Ci si riferisce, come sopra, alla sede comunale. Comma C, punto 3.2. Presidio di sicurezza, definizione compiti e figure. Gli addetti preposti al presidio di sicurezza sono stati confermati nella riunione, quindi c'erano già, nella riunione tenutasi in data 22-3-2017 tra gli operatori dell'area mercatale, uno per gli alimentari e uno per i non alimentari, e comunicate agli operatori in data 18-10-2016, protocollo comunale 15-535, e in data 1-2-2017 con nota protocollo comunale 1469. Nell'ambito della riunione e coordinamento del 23 marzo 2017 è stato peraltro stabilito di nominare due persone supplenti in caso di assenza dei soggetti identificati. Comma D, punto 3, punto 3. Presidio pronto intervento, definizione. Il presidio di pronto intervento identificato presso la sede comunale è presente solo in caso di emergenza. Comma E, punto 3, punto 3. Presidio pronto intervento, compiti e figure. Il numero degli addetti al presidio di pronto intervento dipenderà dal tipo di emergenza: agenti di polizia locale, personale sanitario presente in ambulanza, forze dell'ordine in generale. Punto F, scusate, comma F, punto 3, punto 4. Luogo di raduno. Si ricepisce il suggerimento di prevedere un terzo luogo di raduno che sarà sottoposto ai professionisti incaricati per la redazione del piano. Al comma G, punto 3, punto 7, accesso ai mezzi di soccorso. Le misure previste nella circolare sono state rispettate nella misura in cui sono stati identificati gli ingrombi massimi dei banchi. È compito della polizia locale controllare che le distanze e gli ingombri siano rispettati. Comma H, punto 4.1, procedura di gestione emergenza locale presidio di sicurezza. Come indicato al punto 2, lettera C, gli addetti preposti al presidio di sicurezza sono stati identificati tra gli operatori dell'area mercatale, uno per gli alimentari e uno per i non alimentari. Comma I, punto 4.1, procedura di gestione di emergenza locale pubblico avventore esercizi commerciali. Punto II. Tutti gli esercenti commerciali sono a conoscenza dei nominativi del personale operativo presente, presidio di sicurezza. Pertanto, in caso di emergenza, se un avventore avvisa le persone presenti all'area, tra questi ci sono indiscutibilmente gli esercenti commerciali che provvederanno ad avvisare il personale operativo. Punto II. Le attrezzature di propria competenza possono essere, ad esempio, le friggitrici, che andrebbero sicuramente spente immediatamente e quindi messe in sicurezza, le bombole del GPL che andranno chiuse, eccetera, eccetera. J.5, numero e nominativo, J.I. Si recepisce il suggerimento proposto che sarà sottoposto ai professionisti incaricati nella redazione del piano. Punto J.II. Si recepisce il suggerimento proposto. Punto J.III. Idem come sopra. Punto J.4. Si recepisce il suggerimento proposto che verrà sottoposto ai professionisti incaricati per il piano. C'è anche, poi trasmetterò anche il verbale dell'incontro per il coordinamento informativo relativo al piano di sicurezza attività pubblica mercatale, ai sensi della circolare Vigili del Fuoco numero 3794 del 12-3-2014, mercato settimanale di Monteviscontri, piazza Leonardo da Vinci, Papa Giovanni, Greppi, via San Luigi e Rognoni. Ecco, poi vi farò avere copia di tutto questo.
Domanda, quindi copia a noi non viene allegato alla risposta nella delibera?
Sì, no, sì, alleghiamo tutto. Alleghiamo tutto. Sì. Chiedo se il consigliere è soddisfatto.
Sì.
Grazie. Punto 9, interrogazione riguardante il funzionamento dell'ecocentro. Chiedo, va bene, consigliere Cazzola, prego.
A seguito della risposta del 24 gennaio 2017 alla nostra interrogazione dello scorso 4 ottobre 2016, riguardo la situazione della piattaforma ecologica sita in via De Gasperi, riteniamo di doverle sottoporre una serie di valutazioni e richieste. Premesso che alla nostra domanda sulle modalità di controllo degli accessi da parte dei cittadini mottesi, lei risponde dandoci informazione sui passaggi amministrativi intrapresi dall'ufficio competente che avrebbero garantito la riparazione della sbarra. Purtroppo in quel lungo periodo nessuno ha controllato che i fruitori fossero cittadini mottesi e questo non ha senz'altro giovato al buon funzionamento del servizio. Che alle nostre segnalazioni sul fatto che alcuni tipi di rifiuti, ad esempio la plastica, non vengano accettati dall'operatore presente, lei risponde che il regolamento non ha subito modifiche. Questa sua risposta non chiarisce però quanto accaduto ad alcuni cittadini ai quali è stato negato di conferire rifiuti che il regolamento vigente prevede debbano essere accettati. Che nel rammentare che l'articolo 19 del regolamento sui servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, altro e diverso dal regolamento sul funzionamento della piattaforma ecologica, invita ad agevolare al massimo l'accessibilità agli utenti, alle nostre richieste di chiarimento sull'odissea subita da alcuni cittadini con riguardo all'accesso con alcuni mezzi di trasporto, lei risponde facendo specifico riferimento all'articolo 193 del decreto legislativo 152/2006. Questo articolo si riferisce solo ad enti ed imprese che abbiano la necessità di trasportare rifiuti non avvalendosi del SISTRI, che è il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Ma non vi è scritta alcuna norma sulla modalità di trasporto per il privato cittadino. Secondo i contenuti del regolamento vigente, è possibile conferire presso la piattaforma ecologica di Via De Gasperi lavatrici, frigoriferi, televisori, verde e di solito il cittadino che falcia il proprio prato ha parecchie ceste da portare, ingombranti, divani, materassi, poltrone e inerti provenienti da piccole manutenzioni. Risulta evidente che il cittadino proprietario di una normalissima utilitaria abbia difficoltà a trasportare tutto ciò, ma il cartello apposto ultimamente all'entrata della piattaforma ecologica non lascia dubbi sul fatto che i mezzi immatricolati come autocarri e gli autoveicoli ad uso promiscuo non possano entrare all'ecocentro. È per questo motivo che ultimamente si vedono persone che, vistosi negato l'accesso e parcheggiato il furgone prima della sbarra d'entrata, trasportano all'interno dell'area i rifiuti a mano. La confusione, a nostro avviso, regna sovrana creando un disservizio che a sua volta si traduce in maggiori costi per il cittadino e il rischio di maggiori danni per l'ambiente, come l'abbandono dei rifiuti nei campi. L'alternativa per il cittadino è quella di prenotare il servizio per il ritiro degli ingombranti e RAE a domicilio, che sappiamo tutti molto bene quanto sia più costoso della raccolta presso la piattaforma ecologica. Nel frattempo l'ecocentro si è trasformato in una succursale di un'officina meccanica in cui vengono controllati i mezzi di trasporto anziché i rifiuti che dovrebbero da regolamento essere conferiti. Il divieto di accesso ai privati cittadini mottesi aventi diritto di conferire tutti i rifiuti previsti dal regolamento vigente a causa dell'avere utilizzato il mezzo sbagliato è però in contraddizione, a nostro avviso, con l'avviso che è apparso sulla colonnina collocata all'entrata. Ci corre l'obbligo di ricordare che le ditte non hanno diritto di accesso alla piattaforma ecologica di proprietà comunale in Via De Gasperi, a meno che non abbiano stipulato particolari convenzioni con il soggetto gestore, ma anche in questo caso dovrebbero seguire iter e modalità di accesso ben diverse da quelle dedicate ai privati cittadini. Ci preme altresì ricordare che, pur essendo Naviglia Ambiente la società responsabile della gestione della piattaforma ecologica, l'amministrazione comunale ha la precisa responsabilità di attuare tutti i controlli atti a dimostrare il buon operato del soggetto gestore e soprattutto al dovere politico di informare i cittadini mottesi sulle regole chiare e inequivocabili per l'utilizzo di questo servizio. Inutile sottolineare che il buon funzionamento di questo servizio torna a beneficio dell'intera comunità mottese e si dovrebbe tradurre in minori costi del servizio. Tutto questo premesso, siamo a chiederle se la plastica sia ancora conferibile all'Ecocentro e se questa sia inviata al recupero oppure sia assimilata al rifiuto indifferenziato. Lo abbiamo scritto perché purtroppo abbiamo visto dei sacchi messi nel resto. In base a quale articolo del regolamento per il conferimento presso l'Ecocentro si è fatto divieto al cittadino di entrare con un mezzo immatricolato come autocarro o ad uso promiscuo quando il materiale da conferire sia palesemente proveniente da utenze domestiche e conferito da un cittadino mottese. Terzo, ricordando che nel regolamento in vigore non è ammesso il conferimento da parte di aziende, siamo a chiederle il senso dell'avviso apposto all'Ecocentro, a chi sia destinato, per quali materiali e quali procedure debba seguire chi vuole ottenere il tesserino rilasciato dal Comune, non essendoci alcuna delibera o atto pubblico che ne abbia stabilito l'iter e o i termini per l'individuazione degli aventi diritto. Quarto, con riferimento al punto 3, appunto questi tesserini nuovi, siamo a chiedergli quanti tesserini e per quali attività e materiali siano stati rilasciati ad oggi. Grazie.
Ricevo dall'ufficio tecnico questa risposta. Interrogazione relativa al funzionamento dell'Ecocentro e sull'applicazione del regolamento per la gestione dell'uso piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Con riferimento all'interrogazione è pervenuto il protocollo comunale in data 11 febbraio 2017 a mezzo PEC da parte della lista civica per il nostro paese. Si comunica che è pervenuto il protocollo comunale 5236 in data 33 2017, risposta in merito che si riassume di seguito. Al punto 1, la plastica che i cittadini cercano di conferire presso la piattaforma ecologica è quella in polietilene tereftalato, PET, che è oggetto di raccolta porta a porta e non dovrebbe essere conferita alla piattaforma, in quanto, non essendoci un contenitore dedicato, dovrebbe essere assimilata alla plastica dura, il cui smaltimento è oneroso, con conseguente aggravio di costi che andrebbero ad incidere sulla Tari. Per il PET invece viene corrisposto al Comune un contributo per lo smaltimento. Per ovviare a questo inconveniente si potrebbe aggiungere un cassonetto di adeguate dimensioni e dedicato al PET e svuotato periodicamente, ma occorre una modifica all'autorizzazione in essere. Cioè, come si diceva prima, il PET, cioè le bottiglie, dovrebbero essere conferite nella raccolta porta a porta. Quindi se si presentano insieme al misto e plastica dura diventa un problema, e so che è stato qualche volta chiesto di ritornare con il rifiuto adeguato. Al punto 2, il divieto di ingresso dei mezzi diversi da quelli privati è regolamentato dal decreto legge 152/2006 e precisamente è vietato l'ingresso ai mezzi di ditte, società eccetera, anche se trasportano rifiuti e o materiale provenienti da cittadini residenti al Comune. È punito addirittura, e ne so qualche cosa, dalla Guardia di Finanza o dalle Guardie Forestali, il trasporto senza un adeguato formulario di un mezzo aziendale, anche se una ditta individuale, anche se un elettricista o quant'altro. Quindi dovrebbe essere munito degli opportuni documenti e conferire in posti che non può essere l'Ecocentro. Quindi questo signore, anche se è un artigiano, anche se è titolare di un'azienda, anche se ha un mezzo aziendale, nella maniera più assoluta è autorizzato a recarsi all'Ecocentro con il mezzo aziendale, perché non solo rischierebbe una salata multa e un sequestro magari anche del mezzo, ma lo rischierebbe anche Naviglia Ambiente, che sta gestendo l'Ecocentro, non il Comune, Naviglia Ambiente. Per cui è chiaro che Naviglia Ambiente non accetta, non vuole più che i mezzi di aziende entrino nell'Ecocentro. Se eventualmente è titolare di un fuoristrada, un cassonato o roba del genere, vengono qui in Comune e fanno un regolare permesso, e che viene rilasciato dall'ufficio tecnico. Punto 3. L'avviso esposto all'ecocentro è stato erroneamente installato dalla società incaricata alla manutenzione straordinaria alla sbarra ed è stato successivamente rimosso, perché non è previsto questo. Infatti al punto 4 non è stato rilasciato alcun tesserino per le attività. Non è possibile conferire presso il nostro ecocentro da parte dell'azienda, almeno non è previsto nel nostro accordo. Chiedo se la risposta è sufficiente.
Beh, vi ringrazio. No, non sono soddisfatta, nel senso che questo comunque presuppone, e forse varrà la pena di ragionarci, degli interventi sul regolamento. Cioè, nel senso che io personalmente, lo confesso, della storia delle bottiglie PET che non vadano messe insieme alla bottiglia di un altro tipo, non lo so. Cioè,
no, quindi, è indicato nel nostro manuale del rifiuti, cioè, vabbè, comunque.
Sfido chiunque a guardare un sacco della plastica, nel senso che forse su questo bisogna fare molto, e poi comunque resta il problema mio divano, come lo porto all'ecocentro, cioè secondo me bisogna ragionarci, perché
il suo divano lei può fare la richiesta e farlo venire a ritirare tranquillamente a domicilio.
Ma
d'altra parte
costa alla collettività, non
a no, ho capito, cioè, costa 5 euro, ma comunque costa, ho capito, anche a lei costa, cioè voglio dire, l'utente paga comunque per il ritiro, no, di questo servizio, e comunque costa la collettività, ma costerebbe comunque anche dall'altra parte, per cui non è che cambia molto.
Ci ragioneremo. Grazie.
Comunque sono adesso, vabbè, io ho chiesto solo, soddisfatto,
sì,
comunque
sì, no,
possiamo sempre ridiscutere, perché se è un problema sì, c'è, per l'amor di Dio, va affrontato, si può risolvere tranquillamente.
Grazie.
Punto 10, interrogazione riguardante l'ordinanza numero 56 del 2016, istituzione di divieto di sosta e limite di velocità in via Soriani. Chiedo al consigliere Morici. Sì.
Allora, l'interrogazione del 26 di febbraio. Premesso che con l'ordinanza di quell'oggetto veniva istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Soriani, principalmente con l'intento di salvaguardare la zona antistante la chiesa parrocchiale, che è stata oggetto di lavori di abbellimento. Considerato che su quell'area, specificatamente sul sagrato, devono però poter sostare alcune tipologie di auto e mezzi, come a titolo esemplificativo, in occasione della celebrazione dei funerali e dei matrimoni. Con la presente interrogazione siamo a chiedere se l'ordinanza non dovesse prevedere queste eccezioni, come previsto dal codice della strada, considerato che diversamente quei mezzi risulterebbero in aperta violazione di quanto stabilito dalla stessa ordinanza e conseguentemente sanzionabili.
In questo caso do lettura della risposta del responsabile del settore Polizia Locale. Interrogazione presentata dal capogruppo consigliare di Stacire per il nostro Paese, protocollo comunale numero 2990 del 27 febbraio 2017, ordinanza numero 56 2016, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata e limite di velocità a 30 km orari in via Soriani. Con riferimento all'interrogazione consigliare di cui specificato, si precisa che l'ordinanza di cui all'oggetto risulta dal registro settore vigilanza la numero 53/2016 e non la numero 56/2016, che tratta tutt'altro argomento. L'ordinanza numero 53/2016 ad oggetto istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata e limite di velocità a 30 km orari in via Soriani è stata revocata dall'ordinanza 55/2016 ad oggetto riapertura di via Soriani al servizio trasporto pubblico linea del mezzo e autobus. E successivamente è stata emessa l'ordinanza numero 57/2016 del 25 novembre 2016 ad oggetto istituzione limite di velocità a 30 km orari in via Soriani, con la quale si è istituito limite di velocità a chilometri 30 in via Soriani dal numero civico 34 all'intersezione con la via Borgomaneri. Divieto di transito in via Soriani nell'area antistante alla chiesa parrocchiale dal numero civico 7 all'intersezione con la via Roma. È stata altresì prevista la deroga per i veicoli adibiti a cerimonie religiose. Chiedo al consigliere se è soddisfatto.
No.
Va bene, grazie. Punto 11, interrogazione riguardante la deliberazione giunta comunale numero 14 del 17 febbraio 2016, rideterminazione della dotazione organica. Sì. Chiedo.
Sulla presente andiamo a ritirarla perché il bilancio va a chiarire la faccenda richiesta dentro l'interrogazione.
Ok, va bene, grazie. Consiglio comunale è chiuso, ringrazio a tutti. No, anzi, scusate, mi sono dimenticato, visto che abbiamo saltato le dichiarazioni di voto sul bilancio, di ringraziare l'ottimo lavoro dell'assessore Bertolazzi insieme al segretario comunale, il dottoressa Carab, tutti i funzionari del comune e gli assessori che hanno reso possibile la redazione di questo bilancio. Grazie e buonanotte a tutti.